Zurci, Arianello, Armezzani, Balducci, Bartocci, Bellucci, Bellucci, Biondi, Bonafoni, Carmenati,
presente,
Castriconi, Ciappelloni, Crocetti, D'Innocenzo, Galli, Gentili, Giuseppucci, Latini,
sta arrivando, non c'è?
Malefora, Minghi, Mezzopera, Mingarelli, Monacelli, Ottaviani, Pariano, Rossi, Sforza, Stroppa, Tassi, Tini, Urbani, Pernietta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Allora, 23 presenti, la seduta è valida. Consigliere Balducci, grazie un attimo. Nomino scrutatori Urbano Urbani, Pino Pariano e Santina Tassi. Allora, prima sono le 9:40, prima di iniziare la seduta ordinaria del Consiglio questa mattina, invito a un minuto di silenzio per ricordare i 3 decessi sul lavoro avvenuti in Sardegna presso la ditta Saras a Sarroc. È pervenuto all'ufficio della presidenza una richiesta di comunicazione da parte del consigliere Carmenati. Il consigliere ha facoltà.
Colleghi consiglieri, sembra il destino della sorte, ma 23 consiglieri siamo oggi, 23 consiglieri erano presenti in aula da quello che mi ricordo, se non vado errato, il 26 febbraio del 2009. Io l'altro ieri, anzi adesso non siamo più 23 perché è arrivato il dottor Giuseppucci. io ecco molto rammarico che devo fare questa comunicazione, che però prima di darla pubblicamente alla stampa o comunque di renderla di dominio pubblico, perché questo pure è il compito che mi spetta, è doveroso che la comunichi in consiglio comunale. Io in data 20, è doveroso perché dal consiglio comunale è nata la questione, perché sono un componente di questo consiglio, perché lamento in continuazione che c'è un depauperamento del consiglio, sia delle sue funzioni, delle sue prerogative, che comporta anche molto spesso una perdita di credibilità dell'istituzione, e siccome io mi batto perché invece questa istituzione debba avere il ruolo che gli spetta non solo dalle leggi ma anche da un senso comune di morale e di rispetto per il voto democratico, e allora io vengo prima in consiglio. E allora vi devo dire che in data 26 di maggio del 2009, due giorni fa, ho sporto una querela denuncia nei confronti del nostro primo cittadino, del sindaco Roberto Sorci. La querela denuncia è relativa, depositata dai carabinieri, è relativa alle dichiarazioni che il sindaco ha reso al Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2009, e che quindi voi tutti, io non ero presente, ecco, voglio aggiungere questo, io non ero presente e lo ho saputo con una settimana di ritardo, ahimè, di questo mi rammarico, perché anche gli amici consiglieri non mi avevano informato, sia di maggioranza che di opposizione, solo un amico consigliere, che probabilmente è più attento degli altri alle questioni morali, ha avuto l'accortezza di telefonarmi e di dirmi che c'erano state delle dichiarazioni in consiglio comunale di una pesantezza inaudita, tale da accostarmi, a me come ad altri probabilmente, ma io rispondo per me, alla figura, più che accostarmi, sono stato nominato ladrone. La querela, colleghi consiglieri, non la fa, io è la mia, ecco, anche questo vorrei precisare, è la prima querela che faccio in vita mia, ho 55 anni, finiti il 24 maggio, e ho tantissimi anni di attività alle spalle, ci sono esempi di avvocati che basta che la mattina scappa con l'idea storta che prende e fa le querele. Questa è la mia prima querela e ho sempre detto che non volevo sistemare le cose giuridiche attraverso le aule giudiziarie, ma di fronte a tali insulti, a tali diffamanti dichiarazioni, non avevo altra scelta, non avevo altra possibilità, perché io ho il coraggio di presentarmi davanti a tutti voi e davanti a tutta l'opinione pubblica a viso aperto e tranquillo di quello che faccio. Ho detto che ero libero e non servo come altre persone durante la campagna elettorale, e così sono. Non mi conosce nessuno per un leccaculo e per essere protetto. C'è chi invece, sulla base di queste protezioni, pensa e si permette di fare quello che vuole. E io esigo rispetto. E quindi la querela è per difendere la mia dignità. Questa comunicazione l'ho voluta far qui prima, e la querela da me sporta nei confronti del dottor ingegnere Roberto Sorci, sindaco del comune di Fabriano, affinché venga perseguito, punito penalmente per il reato di diffamazione, di cui gli articoli 595 e 57 del codice penale, circostanziato dall'aggravante specifica di cui al comma secondo dell'articolo 595, per aver realizzato un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, nonché circostanziato dall'aggravante specifica di cui al comma terzo dell'articolo 595, per aver realizzato l'offesa mediante un mezzo di pubblicità, circostanziato infine dall'aggravante generica di cui all'articolo 61, numero 9 del Codice Penale, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione e o per qualunque altro reato per cui potrà ravvisarsi la sua responsabilità in ordine ai fatti suesposti, con espressa riserva di costituirmi parte civile nel futuro processo. A questa probabilmente seguiranno, su questa vicenda, altre iniziative. Vediamo quali saranno gli sviluppi. Questo volevo comunicarvi per correttezza istituzionale nei vostri confronti. Sono pronto a qualsiasi chiarimento e vi ripeto, nella mia vita, anche battagliera come mi conoscete, è la prima denuncia querela che sporgo. Ma anche perché il sindaco di Fabriano è stata l'unica persona che si è permesso di dirmi ladrone.
Grazie consigliere Carminati, ha chiesto comunicazione il consigliere Bellucci, ne ha parlato.
Sì, grazie presidente, certamente non su questo argomento perché non mi compete. Io volevo solamente invece chiedere, mi dispiace che non c'è il presidente Mengarelli, perché è da qualche settimana, da qualche mese oramai che c'è questa barzelletta degli amici senatori e deputati per essere ricevuti in consiglio comunale. Ci viene, non ci viene, si parla, non si parla. Io vedo che il senatore Casoli ha dato la sua disponibilità piena, ma non da stamattina, ma già da qualche giorno e da qualche settimana. Io credo che sia opportuno, presidente Ottaviani, che ti fai carico con chi di dovere affinché si fissi veramente con questi signori una data appropriata e che finalmente io credo che sia necessario e anche abbastanza urgente per capire e solamente per capire, non per fare o mettere sotto accusa nessuno. Grazie.
Sì, grazie consigliere Bellucci. Un po' di silenzio per favore. È giunta all'ufficio di presidenza la comunicazione da parte di entrambi i parlamentari che avrebbero trovato una disponibilità per sabato 13 giugno. Sarà più preciso probabilmente il presidente Mingarelli quando farà ritorno. Io sono solo a conoscenza della comunicazione avvenuta e probabilmente quindi verrà organizzato l'incontro per quella data. Non ci sono altre comunicazioni iscritte e quindi passiamo all'approvazione verbale delle precedenti sedute del 16-12-2008 dal numero 202 al numero 213. A proposito di questo, il Servizio Assistenza Organi Istituzionali ha fatto pervenire un chiarimento perché nel precedente consiglio erano state sollevate delle eccezioni riguardo al verbale in oggetto, asserendo l'assenza della esplicitazione degli scrutatori della seduta. Risulterebbe invece presente, iscritti, come scrutatori Mezzopera, Crocetti e Vernietta. Viceversa, sono presenti delle mancanze di registrazione che riguardano le prime due interpellanze e sulla base delle quali la cooperativa per ragioni tecniche non ha potuto trascrivere e riportare sul verbale in forma cartacea. Quindi se non ci sono richieste di ulteriori delucidazioni riguardo al verbale in oggetto, passerei direttamente all'approvazione al voto. È aperta la votazione. Mezzopera, Gentili, Carmenati, Menghi, Giuseppucci e Armezzani, siete pregati di votare. Carmenati, il voto. Consigliere Carmenati, il voto per favore. La votazione è chiusa. Sono presenti 27 consiglieri, astenuti numero 7, Urbani, Stroppa, D'Innocenzo, Mezzopera, Gentili, Ottaviani, Carmenati. Contrari 3, Sforza, Bellucci, Tini. Favorevoli 17. Il verbale è stato approvato. Passiamo ora alle interrogazioni. Allora, interrogazione. Prego il consigliere D'Innocenzo. Prego il consigliere D'Innocenzo di sostituirmi temporaneamente e quindi prendere posto della presidenza. Ne abbiamo bisogno per circa 30 minuti. Grazie.
È una cosa. Allora iniziamo l'ora delle interpellanze. Punto numero 3, interpellanza presentata dal gruppo PDL sulla descrizione degli acronimi. Capisco la delicatezza dell'argomento, ma se fate un po' di silenzio in aula. La parola al consigliere Urbani.
Grazie Presidente. Tre volte. No, su questa cosa non voglio far perdere tempo al Consiglio. È solo una richiesta che avevamo anche un po', non dico concordato, ma trovato sintonia con qualche consigliere di maggioranza. Ossia, se il Comune potesse fornire... Se l'amministrazione potesse fornire un elenco di tutti gli acronimi con la loro descrizione, perché io che sono la prima volta in Consiglio, qualche volta veramente se non c'è subito qualcuno esperto che ti spiega che cos'è la VAS o il PUD o il, faccio fatica anche a interpretare le delibere quando le leggo da solo. Quindi poter avere un elenco, sindaco, di tutti gli acronimi che vengono usati in tutte le delibere di giunta o negli atti con la relativa descrizione, io credo che potrebbe essere un piccolo strumento che facilita il lavoro dei consiglieri. Quindi non è che mi voglio dilungare molto su questa cosa, chiedo solo all'amministrazione se questo documento, visto che l'ho chiesto in forma scritta, può essere messo a disposizione di tutti i consiglieri. Grazie.
Credo che avere un glossario di tutti gli acronimi si possa fare, però il problema è che sono talmente tanti, cioè di uso, magari uno si usa una sola volta e magari no, nessuno se lo ricorda. Gli acronimi più consistenti sono sempre quelli, PEG, testo unico, quindi faremo un glossario elencandoli mano a mano, mettendoli a disposizione. Quindi non incarichiamo l'ufficio di fare un glossario di questo genere e metterlo a disposizione. Molto probabilmente dopo ogni tanto può sfuggirne qualcuno che magari in urbanistica viene utilizzato una volta ogni 5 anni e così via.
Consigliere Urbani per replica.
Grazie signor Sindaco, io pensavo questo, che eventualmente se questo elenco, questo glossario viene redatto, si potrebbe anche inserire sul sito, in modo che anche tutti i cittadini, no, quando leggono le delibere all'albo pretorio, io sfido uno a dire che cos'è la VAS, a me mi sembrava l'analisi del sangue, la VES, la VAS, eh? Lo sai te? Quello che va a leggere le delibere giù di sotto, il PUD, bravo, hai risposto corretto, io non lo sapevo, quindi però voglio dire, a farlo che costa? Una volta fatto, se mette su internet, oppure tra parentesi nelle varie, mettiamo il glossario, va bene, grazie.
Allora, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, esattamente il numero 4, interpellanza presentata dal gruppo PDL sul regolamento gestione fondo solidarietà. Penso sempre Urbano Urbani.
Grazie ancora, Presidente. L'interpellanza che ho presentato sul fondo di solidarietà non è tanto per conoscere il regolamento, perché io penso che il regolamento ancora non è stato fatto, perché se fosse stato fatto questo regolamento, chi eventualmente lo ha redatto è venuto meno un po' a quelle che erano le premesse discusse qui in Consiglio Comunale durante l'approvazione del bilancio di previsione. Per cui io qui, signor Sindaco, quello che chiedo invece è lo stato dell'arte, dove siamo, quando intendiamo, quando si potrà procedere, chi saranno i soggetti che parteciperanno alla realizzazione, a stilare questo regolamento. Il fondo di solidarietà si è incrementato con altre oppure no? Ossia, io l'interpellanza è per chiedere un po', dopo 2 mesi, lo stato dell'arte, senza polemiche, capire effettivamente, perché se il fondo di solidarietà che abbiamo istituito serve in un momento di difficoltà a sostegno di alcune famiglie che sono in difficoltà, e più lo portiamo avanti, più lo facciamo tardi e più forse qualche cittadino subisce un danno indiretto da questo. Ossia, io credevo che nel momento in cui è stato istituito, una delle cose importanti era procedere con la massima rapidità. Quindi quello che chiedo io non è conoscere il regolamento, voglio sapere, credo che sia di interesse di tutti, perché è stato inserito in un bilancio di previsione 2009, di sapere un po' lo stato dell'arte.
Il Sindaco per risposta.
Bene, io ho capito bene il senso della... quindi... Allora, il regolamento, la Giunta una bozza la doveva vedere oggi, una cosa che abbiamo preparato per poi mandare alle relative commissioni che dovrebbero essere le finanze, servizi sociali e attività produttive, messe insieme in modo da osservare, dare spunti tra virgolette di quelle osservazioni, di quello che può essere le finanze, perché attività produttive e servizi sociali. Per osservare e vedere quello che è il semilavorato del regolamento. Dopodiché va in attuazione. Dopo che il regolamento lo ha compilato la Giunta, adesso in questo momento la bozza lo ha predisposto la Giunta, uno schema generale su cui sono indicate una serie di... Questa è la, le commissioni, va in commissione e la commissione decide quello su uno schema generale, se ci vuole più questo, ci vuole meno questo, se ci vuole... Sono, è l'architettura generale su cui poi si dipinge dentro, ma i limiti sono ben determinati, perché sono quelle che compete, tra virgolette, a quel fondo. Quindi non è che nel regolamento c'è scritto che ci andiamo al mare, nel regolamento c'è scritto quanto è destinato alla parte sociale, quanto è destinata alla parte, tra virgolette, di sviluppo, quelle che sono le funzionalità o la documentazione da apportare per venire, per entrare in questo fondo. Le commissioni porteranno tutto quello che è loro competenza, a dire ci vuole allora, che ne so, lo stemma rovesciato, inseriamo più le cappe invece che il solare, dico una sciocchezza. Quindi quello che è il lavoro di Ceselli, in modo che poi il regolamento è condiviso e chiuso, ma logicamente quello che è importante è la struttura delle documentazioni, perché se no rischiamo di mettere in piedi un ambaranà che nessuno è in grado di controllare. Invece in queste cose qua la cosa essenziale è il controllo, in modo che nessuno possa fare il furbo. Quindi il discorso della ISEE, de come se, qual è la documentazione da chiedere, perché so qui arriva tutto il contrario di tutto. Quindi quello è tutto un discorso, la bozza contiene queste indicazioni. Per quanto riguarda l'incremento del fondo, non c'è stato nessun incremento del fondo allo stato attuale, nonostante che ci siano state lettere inviate da più parti, però allo stato attuale, quindi io non lo so quello che succederà e su quei soldi che possiamo disporre. Quindi anche all'interno delle discussioni ci sarà da tener conto anche di quant'è la capienza del fondo.
Consigliere Urbani, per replica finale.
Grazie ancora Presidente. Io a questo punto chiedo due cose e poi faccio un'altra comunicazione inerente a questa cosa. Chiedo allora a questo punto in quali tempi si procederà nelle... No, dicevo di poter conoscere in quali tempi le commissioni si riuniranno, perché a volte il lavoro diventa... E poi mi sembrava però, signor Sindaco, che nella stesura del regolamento lei aveva detto che avrebbero partecipato anche i soggetti che hanno contribuito alla costituzione del fondo. Questo. La seconda cosa che voglio dire, relativamente all'associazione industriale alla quale lei ha scritto, come alle altre associazioni, sono stato incaricato di leggere un breve documento che indica che il giorno 18 giugno ci sarà l'assemblea della Confindustria Ancona, presso, poi qui a Fabriano, presso la sede dell'Indesit Company, e il presidente,
i consiglieri che non sono interessati possono passare all'aula adiacente e discutere tranquillamente tra di loro.
Quindi voglio comunicare a tutti quanti che Confindustria Ancona si riunirà il 18 giugno a Fabriano, e tra gli impegni presi c'è proprio l'impegno di chiedere un contributo straordinario a ogni partecipante all'assemblea, da destinare a due questioni. Per queste ragioni quest'anno intendiamo sostenere il fondo attivato dal Comune di Fabriano a sostegno delle persone più disagiate, in parte, e una parte verrà destinata al terremoto dell'Aquila. Quindi questa è una comunicazione che ti faccio, perché la lettera è arrivata pochi giorni fa sono stato autorizzato al presidente di Confindustria Fabriano a dire che il contributo che è stato chiesto poi eventualmente in forma privata te lo posso, ma poi tu questa lettera ce l'hai perché è a tutti gli associati, è arrivata, quindi ce l'ha anche, ce l'avrà anche l'Indesit, quindi voglio dire, vabbè, ecco, ok, allora per adesso è tutto, grazie.
Bene, allora passiamo al punto numero 5, all'ordine del giorno. No, il sindaco chiede
precisazione,
è concesso al sindaco.
Una precisazione urbanica, ha fatto una sottolineatura giustamente, poi sarà, dopo le commissioni, poi vanno alle parti sociali, perché sicuramente bisognerà il sindacato, quelli che hanno messo i soldi, però c'è prima, la tra virgolette, chi ha la responsabilità politica del... ok. No, no, e poi dopo... ecco.
Bene, allora passiamo al punto numero 5, sempre interpellanza presentata dal gruppo PDL relativa ai chiarimenti sulla sicurezza dell'edificio scolastico Vito Volterra. Urbani a no, Ennio Mezzopera ha facoltà di parlare.
Grazie Presidente. Dunque, l'oggetto dell'interpellanza è chiarimenti sulla sicurezza dell'edificio scolastico Vito Volterra. Premesso che nella popolazione fabrianese i danni palesemente visibili nel suddetto edificio scolastico procurati dall'ultimo evento sismico abruzzese hanno suscitato forte preoccupazione e soprattutto tra le famiglie degli studenti che frequentano il liceo scientifico, si richiede la seguente documentazione. Copia del rilevamento danni GNDT, gli acronimi li ho dovuti leggere su internet, che vuol dire Gruppo Nazionale Difesa Terremoti, compilata in occasione della crisi sismica del 97. Copia progetto di riparazione e miglioramento sismico comprese eventuali varianti e documentazione dei fine lavori. Copia del progetto delle opere di consolidamento della scala interna, lato segreteria, e relativa richiesta di autorizzazione. Copia documentazione relativa al ripristino dell'agibilità successiva all'esecuzione dei suddetti lavori eseguiti ai sensi del DCD 121-97. Copia dei permessi a costruire, DIA e ogni altro atto autorizzativo rilasciati dal 97 ad oggi dal Comune di Fabriano relativo all'edificio in oggetto. Copia dell'ordinanza del sindaco a seguito dell'evento sismico abruzzese per il ripristino delle condizioni di sicurezza della facciata e del cornicione aggettanti sulla via pubblica transennata dopo l'evento sismico in oggetto e del relativo progetto per la messa in sicurezza delle facciate e dell'intero edificio. Copia esito del sopralluogo effettuato da parte dei vigili del fuoco e dai tecnici dell'ufficio rischio sismico della Regione Marche relativo all'ultimo evento sismico. Inoltre si invita il Presidente del Consiglio a richiedere alla provincia e produrre i seguenti documenti. Contratto di affitto dell'immobile adibito a plesso scolastico Vito Volterra, copia certificato prevenzione incendi ante terremoto Abruzzo 2009, copia certificato prevenzione incendi post terremoto Abruzzo 2009, copia piano evacuazione aggiornato alla situazione di pericolo attuale e se a fronte di questo sono state effettuate le prove di evacuazione dell'edificio. Si richiede inoltre se sono iniziate le procedure per la verifica di idoneità sismica ai sensi del PCM 3274/03 in quanto edificio rilevante nei confronti di un eventuale collasso.
Grazie. Il sindaco per replica.
Sì, allora, tutte premetto che consigliere Mezzopera, consigliere Benzopera, tutti i documenti di competenza comunale sono a sua disposizione, quindi non l'Elia è autorizzata ad accedere a tutti i documenti, quindi può andarseli a controllare tutti quanti, l'uno per uno, perché questo fa parte dei diritti del consigliere, quindi questo su questo lei va su, se vede tutti i documenti, senza... Per quanto riguarda quelli di competenza della provincia, quindi perché leggo una cosa: certificato prevenzione incendi post terremoto 2009. Lei sa benissimo, facendo l'imprenditore, che il certificato di prevenzione viene lasciato una volta e poi alla scadenza viene, quindi non mi scriva queste cose. Così come il piano, questi chiederemo alla provincia copia del piano evacuazione, che è un documento redatto internamente, quindi a disposizione delle cose delle istituzioni interne, quindi non so se a noi ce lo fornirà, però chiedere non costa nulla. Per il resto, ci tengo a sottolineare, questo è il documento ufficiale della provincia d'Ancona, soggetto titolare del liceo scientifico come proprietà, tra virgolette, di responsabilità, che l'edificio ha un certificato di agibilità sottoscritto da tecnici abilitati, dal direttore del dipartimento della provincia e così via, con tutti, per cui l'edificio oggi è idoneo alla sua attività. La provincia si è impegnata ad anticipare quello che è un comando della legge italiana, quindi che entro il 1 gennaio 2011, oppure per essere più precisi entro il 31/12/2010, la verifica della reazione alla sismica di tutti gli edifici costruiti in una certa epoca, ma soprattutto ritenuti strategici. Quindi è stato incaricato un professore universitario noto per le sue esperienze in restauro di edifici non sismici, che ha operato anche nella nostra città e sta operando anche nella nostra città, perché noi abbiamo affidato la verifica degli immobili nostri di proprietà comunale dove esercitiamo le attività scolastiche, e quindi credo che avremo da questo tipo di esperienze, di relazioni, tutti i documenti annessi e connessi. Io dico con molta franchezza, come ho detto ad alcuni tecnici, perché poi in questa città ognuno mette in discussione il lavoro degli altri, ma non vuole essere messo in discussione, anche quando si firma, e quando uno si firma assume delle responsabilità precise. Credo che lei sia d'accordo, consigliere Mezzopera, che quando uno assume con la firma si assume certe responsabilità. E io credo che la verifica di tutti questi edifici fatti con le tecniche, soprattutto anche con le modifiche apportate adesso recentemente dopo il terremoto dell'Aquila, ci sarà un po' da ridere, perché io dico sempre a tutti quanti: un istituto credo che sia il migliore nell'Italia centrale, come l'Istituto Tecnico Industriale, costruito nel 1966-67, che è uno dei pochi istituti, credo, in Italia che hanno i requisiti del decreto ministeriale sull'organizzazione degli edifici, quindi pista da 100 metri, 6 corsie, campetti, tutte queste cose, superficie idonea per... vista la sua forma, visto come è stato costruito, quando si andrà a fare la verifica sismica, io sono curioso di vedere come si farà a tornare, perché poi oggi applichiamo delle norme su costruzioni che sono state fatte, e quindi le norme di oggi sono completamente differenti alle progettazioni, quindi che cosa succederà? Ma questo è una lo voglio, non perché l'istituto non sia, che l'istituto ha subito il collaudo col terremoto precedente, quindi che è il terremoto, come dice il noto professore universitario, il peggior professore che uno possa incontrare, perché sai, i difetti te li evidenzia tutti. È come quando uno va dagli esami che trova il professore Pignolo che te va a verificare la virgoletta se è studiato, e credo che questo sia un dato oggettivo per tutti quanti. Quindi questo è il certificato della provincia di Ancona che stabilisce e quindi dà al sindaco la certificazione che l'edificio è in questo momento idoneo. Poi dopo potremmo disquisire ognuno di noi se che cosa vuol dire idoneo, se da un punto di vista esclusivamente statico se possa ritenere poi tutta la scuola idonea, anche magari se il layout della scuola o altre cose possono essere considerate in modo differente, ma questo ognuno ha le sue idee. E la sostanza è che qui c'è qualcuno che nel rispetto della norma ha certificato qualcosa, e quindi noi ci dobbiamo attenere a quello.
Allora, il consigliere Ennio Mezzopra, facoltà di replica finale.
Grazie Presidente. Innanzitutto nella richiesta, nell'interpellanza chiedo espressamente la documentazione, quindi la ritengo una richiesta ufficiale di documenti. Adesso sono passati 20 giorni, quindi mi aspettavo che qua in Consiglio Comunale arrivassero i documenti, cioè è proprio un atto di richiesta di documenti, cioè protocollarlo in segreteria o chiederlo in Consiglio Comunale, mi aspettavo, forse non è così, ma il buon senso avrebbe voluto dire questo. Nella interpellanza chiedevo anche l'esito del sopralluogo effettuato da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici dell'ufficio sismico della Regione Marche. Quindi nel documento della provincia è contenuto anche l'esito del sopralluogo, io non l'ho ancora visto, quindi non posso... La risposta è un po' scivolata in termini quasi accademici, no? La risposta del sindaco. Di fatto, quella scuola, per quello che leggo anche nei giornali, deve subire ancora altre ispezioni o interventi o verifiche. Quindi, se non c'è una certezza...
Ennio, mi spiego meglio. Per legge... dello Stato italiano, entro il 31, quindi è stato fatto in precedenza, entro il 31/12/2010 oppure entro il 1 gennaio 2011, tutti gli edifici strategici, quindi scuole, comuni, bla bla bla, case di riposo, devono avere un documento di questo genere. Quindi sono in corso affidamenti. La cosa bella è che lo Stato ti obbliga ma non ti dà i finanziamenti, è come per le scuole, abbiamo detto il 98% delle scuole italiane sono tutte fuori norma, però sull'edilizia scolastica, solo quello, non ci mette niente, tant'è vero che noi abbiamo anticipato i lavori della Collodi, avevamo chiesto un finanziamento per la modica cifra di circa 1 milione di euro, ne abbiamo avuti 180.000, quindi da sto punto proprio per adeguamento, per rispondere a una certificazione che abbiamo già fatto noi, perché non è che se fanno tutte insieme, perché ci vuole il tempo, quindi ci vogliono i soldi e il tempo. Quindi quello che è l'idoneità allo stato attuale è certificato con questo documento che è l'agibilità dell'edificio. In più la provincia ha anticipato, anche per tranquillizzare i genitori, quello che doveva essere prodotto entro il 31/12/2010, quindi proprio per incaricando il professore lì della Politecnica Le Marche, come mi ricordo mai come si chiama, quindi c'è Antonucci, ecco, in modo che sia chiaro, se no confondiamo i due aspetti. Uno è le verifiche sulla fulminabilità sismica, tutto quanto che soggetto per tutti gli edifici strategici. Secondo è invece lo stato attuale, come questo. Questo edificio oggi è staticamente idoneo. Può darsi che al 31/12/2010 questo edificio venga dichiarato idoneo con tutta una serie di prescrizioni dovute allo studio di fulminabilità sismica e tutto il resto.
Sì, grazie della precisazione, Sindaco. Però proprio per la delicatezza dell'argomento, io avevo fatto una serie di domande, come per esempio la copia del piano di evacuazione, che al di là del certificato, che diversamente dal certificato antincendi, prevenzione incendi, quindi ante e post terremoto, che comunque cambiano delle situazioni, e è vero che il certificato inizialmente uno, poi dopo se ci sono delle varianti importanti, però deve essere riverificato e soprattutto deve essere fatto un piano di evacuazione, perché nel caso specifico è cambiato l'ingresso, quindi c'è stato un periodo in cui l'ingresso era portato nella parte posteriore, quindi cambiavano completamente le condizioni e in un caso delicato come questo io mi sarei aspettato risposte puntuali, punto punto, piuttosto che generiche, perché ne abbiamo saltate tante, abbiamo parlato in maniera generica della cosa. Adesso leggerò meglio il documento che mi verrà consegnato, poi se nel caso potrebbe essere un argomento di una nuova discussione, ordine del giorno. Grazie Presidente.
Bene, allora passiamo adesso all'ultima interpellanza scritta all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal gruppo PDL sulla manutenzione della strada di Moscano. Consigliere Urbani, ha facoltà di parlare.
Grazie Presidente. C'ho un po' la voce. Grazie Presidente di Innocenzo, Presidente di Innocenzo. Mi rivolgo direttamente al vice sindaco che è responsabile dei lavori nel nostro comune, perché questa interpellanza l'ho fatta agli inizi di maggio, ero capitato a Moscano fine aprile, dopo una stagione un po' piovosa, veramente quella strada che è stata modificata, no, per eliminare il passaggio a livello passa adesso sotto un tunnel, e effettivamente ci sono 100 metri di strada che è ridotta veramente in condizioni pietose, ci sono delle buche, lì aveva piovuto, c'era sandro, c'era delle buche d'acqua, ci sarà stato un mezzo metro d'acqua. Usciti dal tunnel sulla destra c'è una semicurva, i mezzi l'hanno devastata, voglio dire, è veramente ridotta in condizioni pietose. Io capisco che lì ci sono in corso dei lavori e che quindi immagino già che tu mi dirai, finiti i lavori si provvederà, però effettivamente fare un po' di manutenzione adesso a quel pezzetto di strada che sono circa 200 metri sotto il tunnel, l'uscita a sinistra, la semicurva a destra, perché veramente i mezzi di lavoro l'hanno devastata, i cittadini non sanno dove passare. Adesso va bene, il tempo è buono, le pozze d'acqua si asciugheranno, però effettivamente era, non so se tu l'hai vista, se hai avuto occasione di vederla, è ridotta in condizioni veramente drammatiche. Anche perché non credo che questo sia un costo per il comune, perché secondo me dovrebbe essere a carico di chi l'ha devastata quella strada, per cui io credo un intervento dell'amministrazione nei confronti dell'azienda, che credo abbia tutti i mezzi a disposizione per poterla riparare, penso, via, ha fatto il tunnel, ha fatta la strada, quindi metterla un pochino a posto, un pochino in sicurezza, credo che sia un intervento che possa essere fatto anche forse a costi zero per l'amministrazione. Grazie.
Assessore Romani per replica.
Urbano, credo comunque che hai potuto constatare, non so se ci sei passato ultimamente, che sotto i lavori, sotto il ponte sono stati fatti, tant'è che a me loro mi avevano, che io giustamente, come dici tu, non è nostra competenza, ma è competenza della ditta impresa, io come avevo ricevuto la tua interrogazione non ho fatto altro che girarla all'ingegner Ferrandino, che mi rimanda un'email in cui dice che avrebbe provveduto entro il 20 maggio 2009, e di fatto alla sistemazione però solo della parte riguardante il sottopasso. Io sono andato a verificare, questo l'ha fatto, però ha lasciato l'ultimo pezzo del ponte entrando, andando, cioè il primo pezzo andando per Moscano, e quella famosa semicurva che dici tu, che veramente grida vendetta. Questo è un impegno che io ho preso e ho fatto riprendere anche a loro per sistemare anche quei due tratti di strada, impegno ci costerà poi una piccola manutenzione da parte della spazzatrice per pulire ogni tanto la terra che s'ammucchia dalle parti, però è appunto una mano lava l'altra, tutte e due lavano il viso, un impegno che io ho preso, però nel momento in cui loro termineranno i lavori, che io credo adesso non so se ci riesce sta fine settimana, perché tu dici che non hanno problemi, qualche problema anche dal punto di vista economico penso che cominciano ad avere anche loro, però hanno promesso che da entro la prima settimana di giugno faranno anche quei due pezzi, che a questo punto non saranno neanche 50-60 metri di strada. Dopodiché mi dicono però che la sistemazione di quello che riguarda il tutto, quindi anche un po' di più rispetto a quello che stiamo chiedendo, la sistemazione dove stanno svolgendo i lavori, non potrà, proprio mi precisa, potrà per le esigenze di cantiere essere fatta prima della fine dei lavori previsti, qui mi dice, per dicembre 2009. Quindi l'impegno che impresa e io per loro prendo qui è quello, nel giro di una decina di giorni, terminare quei due pezzi che non hanno fatto e che non ho capito, nessuno mi ha saputo spiegare, perché quantomeno al di là della semicurva ci poteva stare, non ci siamo spostati e ci siamo arrivati lassù, ma il pezzo del ponte lo stai facendo, voglio dire, se trattava di, non c'è stata spiegazione. Ripeto, però c'è stato l'impegno, io non credo per questa settimana, ma la prima settimana, credo che per le elezioni, ecco, per la prossima settimana quei due piccoli interventi verranno fatti.
Consigliere Urbani, per replica finale.
Ringrazio l'assessore Romani, sono soddisfatto della risposta, approfitto di questo breve tempo che mi è concesso nella replica per chiedere se anche a Campodonico riusciamo a completare quella cosa che ormai ce la portiamo da un anno e mezzo, Sandro.
Per precisazione, l'assessore Romani.
Confermo assolutamente i tempi di quando ce la portiamo dietro. Dico anche che nel frattempo c'è stato il cambio della direzione tecnica dei lavori nel comprensorio da parte di multiservizi. Stiamo lavorando in funzione di, non dico per le elezioni, però spero entro il 20 giugno di poter fare quello che già era di fatto fatto.
Bene, allora dichiariamo chiusa tempo a disposizione per le interrogazioni e le interpellanze. Purtroppo noto che non sono presenti gli assessori che dovrebbero illustrare i due punti successivi. Ecco, se ce li chiamate oppure sospendiamo per qualche minuto, perché abbiamo fatto tutte le interpellanze adesso, tutte. Quindi dobbiamo passare agli argomenti urgenti residui della seduta del 21-5. Però vedo assenti gli assessori Paoletti, l'assessore Costantini e il sindaco. Ah, eccolo. Allora, invertiamo, se non arriva Paoletti, invertiamo l'ordine del giorno. Sei d'accordo? No, se non c'è... Allora, in arrivo l'assessore Paoletti, possiamo procedere con l'ordine del giorno così come presentato. Passiamo al punto 7, argomenti urgenti residui della seduta del 21-5-2009, approvazione convenzione tra provincia d'Ancona ed enti capofila, ambiti territoriali sociali, per l'affidamento sperimentale e la gestione funzioni di competenza provinciale relativa alla tutela della maternità ed infanzia. Prego l'assessore Paoletti, Renato Paoletti, di illustrare il punto.
Grazie Presidente per la parola. Allora, questa convenzione viene a seguito di una delibera, diciamo, di un atto del Consiglio Provinciale che dopo l'approvazione del regolamento per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dedicati ai minori o alle madri abbandonate con minori, e in sostanza questa che cosa decide? Decide sulle modalità di attribuzione di questi fondi, di gestione dei fondi che la provincia mette a disposizione, cioè in pratica la procedura che viene seguita per questa erogazione. Nel senso che fino a prima di questa delibera provinciale ciascun comune faceva l'istruttoria sulle domande che venivano presentate per una contribuzione continuativa a livello annuale o anche parziale, e quindi questa istruttoria veniva fatta dall'assistente sociale di ciascun comune, poi le domande venivano inviate alla provincia. La provincia metteva a disposizione i fondi e i fondi li trasferiva direttamente all'utente, era la provincia che dava questi contributi. Con questa approvazione, diciamo, di questa convenzione ha rimandato un po' le cose agli ambiti territoriali, anche per dar peso a questa struttura che è stata creata, e quindi l'istruttoria viene sempre fatta in questo caso dal comune capofila, quindi dai comuni che le inviano al comune capofila tramite sempre le strutture, le assistenti sociali, in quanto c'è anche un assistente sociale che viene utilizzata part time da tutti i comuni dell'ambito. Le istruttorie vanno comunque inviate alla provincia. La provincia restituisce, dà i soldi invece di darli direttamente all'utente al comune capofila, e il comune capofila poi li ridà agli utenti direttamente. Quindi è cambiata la modalità di gestione di questi fondi, quindi c'è stato questo passaggio e quindi su questa procedura. Le quantità, questi fondi vengono comunque stabiliti in funzione dello storico degli anni precedenti, e quindi c'è passata, diciamo, questa convenzione è stata già approvata anche da tutti gli altri consigli comunali, dal comitato dei sindaci è passata attraverso tutti i consigli comunali, e quindi siamo rimasti noi per approvare questa convenzione. Quindi ripeto, cambia soltanto le modalità di gestione e non tocca altri fondi, diciamo, altri soldi. Quindi a livello bilancio non cambia niente, soltanto a livello procedurale.
Ringraziamo l'assessore Paoletti per l'illustrazione, apriamo la discussione in aula, la facoltà di parola, perché già prenotato, Angelo Tini e successivamente Sforza. Angelo Tini ha la parola.
Ma io ho letto questa deliberazione, questa proposta di delibera e la convenzione, assessore. C'è qualcosa che non mi è chiaro, anzi è anche abbastanza rilevante la cosa. Dunque, se noi vediamo sulla velina, al terzo capoverso rilevato, che nella deliberazione predetta si stabilisce tra l'altro che i fondi relativi ai sussidi assistenziali saranno quantificati sulla base della spesa storica dell'anno 2008 ripartiti a ciascun ambito territoriale sociale. Uno legge questa e fino a qui nulla questio, non c'è problemi, spesa storica 2008. Poi cosa? Il bello viene dopo, vado a vedere la convenzione e trovo la sorpresa, se sorpresa è. Nella convenzione, all'articolo 4, si afferma quanto segue. Per le finalità di cui la presente convenzione relativamente agli interventi di cui la provincia provvederà a ripartire i soldi finanziari per complessivi 806.000 euro sulla base della spesa storica decurtata di un terzo. No, qui si dice decurtata di un terzo, sulla delibera non se ne parla proprio. E pertanto la spesa totale da ripartire ai sei comuni è pari a 537.000 euro contro gli 806.000 di prima. A favore del comune, tutto l'ambito dei sei comuni prenderebbero 537.000 euro. Il comune capofila, a cui va tutta questa somma che riparte, e a favore del comune capofila quant'è? E quindi ho scritto niente. Allora io penso che sia opportuno, per quello che capisco io non faccio parte della commissione, non so se qui c'è il presidente, ma mi pare che anche il presidente ci abbia qualche dubbio, quando prima io ho parlato con lui, prima di fare questa domanda, o sulla velina, sulla proposta di delibera, riportiamo la verità e modifichiamo quello che è stato scritto, perché è stato scritto in quel modo, è scritto male, o sulla convenzione, sia, delle due una, o modifichiamo la convenzione, ma la convenzione non si può modificare, penso che è standard, allora bisogna che la velina, sulla velina si dica la verità, perché è 806 o 500, innanzitutto, se è 500, come io penso, quant'è la quota, 500 è l'ambito, quant'è la quota solo del comune capofila? Io penso che il Consiglio Comunale queste notizie le debba conoscere, perché sennò qui noi votiamo, peggio da Rigoni, qui a scatola chiusa, ma a scatola chiusa bene. E qui io penso che ci sia questa contraddizione, c'è questa contraddizione che va comunque in qualche modo chiarita. Per quanto mi riguarda, adesso io mi fermo qui, dopo non so se ci sono altre cose, però qui io sulla velina proporrei di scrivere, poi se devo fare emendamento io, fate voi, decurtare di un terzo, ossia riportare sulla velina ciò che viene detto nella convenzione, perché se no noi approviamo una velina e ci approviamo una convenzione che dice una cosa diversa dalla velina, insomma mi pare a me che una delle due, insomma, ecco, adesso qual è quella giusta non lo so, però dovete dirmelo voi qual è quella giusta, non posso saperlo io, grazie.
Allora, ringraziamo il consigliere Angelo Tini, la parola a Gino Sforza.
L'altro rilievo è... sono in discordanza su quanto ha detto l'assessore Paoletti. Paoletti ha detto che praticamente che l'istruttoria delle domande praticamente per i vari comuni verrà fatta dal comune capofila, però qui sulla delibera è scritto diversamente da quanto lei ha già detto. Io infatti questo rilievo l'avevo sollevato in sede di commissione, perché praticamente come fa un comune piccolo a fare l'istruttoria delle domande, perché in questo settore praticamente occorre personale qualificato e preparato. Allora sarebbe opportuno che il comune capofila si facesse carico di fare tutte le istruttorie delle domande di queste persone, in modo tale che ci sia un metro uguale per tutti sulla priorità dell'intervento e sullo stato di bisogno. Ecco, perciò vorrei sapere dall'assessore Paoletti se già a parole è stato fatto questo accordo con i comuni interessati. Grazie.
Ringraziamo Gino Sforza e lasciamo la parola a Urbano Urbani, e poi attendiamo le risposte dell'assessore a questi rilievi e richieste di precisazione fornite dai consiglieri comunali di opposizione. Urbano Urbani ha facoltà di parlare.
Grazie Presidente. Aggiungo solo chiedo un chiarimento. Giusta l'osservazione del collega Angelo Tini, che nella convenzione è riportata una cosa diversa dalla cosa, ma io la domanda che faccio, per la quale vorrei una risposta, perché perché l'importo viene decurtato di un terzo? Ossia, si stima che quest'anno diciamo con un terzo in meno si coprono tutte le esigenze, ossia l'anno prima avevamo io quello che vedo, no? L'anno prima, sulla base dell'anno prima, erano stati erogati 806.200 euro. questa somma viene decurtata, ma viene decurtata perché non servono più, non c'è più questa esigenza, oppure c'è una norma, il motivo per cui viene decurtata, perché è solo un chiarimento che chiedo.
Allora, rispondo prima, se permettete, a consigliere Sforza. Le istruttorie vengono fatte da un comune, però c'è a disposizione l'assistente sociale dell'ambito che sta qui nel comune capofila e periodicamente una parte, due giorni per settimana mi sembra, che è a disposizione degli altri comuni. Quindi le istruttorie vengono fatte dai comuni capofila, da ogni singolo comune. Viene fatta l'istruttoria da ogni singolo comune, diciamo, con l'equipe, con l'assistenza, l'aiuto dell'assistente sociale che è dell'ambito e che gira comunque a disposizione di ciascun comune dell'ambito, che fanno parte dell'ambito.
Qui è scritto ciascun comune nella delibera, allora è scritto male, sì. Qua. Ciascun comune appartenente all'ambito territoriale sociale tramite i propri componenti uffici, sì, che non ce l'hanno nessuno, dovrà ogni persona da assistere appartenente alla categoria di cui l'articolo 2, predisporre l'istruttoria delle domande e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare il requisito dello stato di bisogno secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e provvedere direttamente all'erogazione del contributo economico. Io direi di specificarlo diversamente, praticamente, che il servizio dell'istruttoria verrà fatto per tutti i comuni appartenenti all'ambito, praticamente da un assistente sociale predisposta dal comune capofila. Insomma, io penso che sia più
viene fatto da ogni da ogni comune. L'istruttoria, come dici qui, viene fatta da ogni comune, c'ha il supporto dell'assistente sociale dell'ambito, perché sta in tutti i comuni, che appartiene a, diciamo, una quota appartiene ad ogni comune, però è dell'assistente sociale dell'ambito, quindi ogni comune fa l'istruttoria. Questa è la prima domanda. L'altra domanda, poi vengo a quella del consigliere Tini, a Urbani. Perché nel regolamento c'è scritto, non è perché decurtata perché sono stati tolti, perché proprio nel regolamento un terzo è sempre a carico del comune, anche precedentemente un terzo di questa spesa era a carico di ciascun comune. Sì, decurtata può dare senso della cosa. Per quanto riguarda la cifra, giustamente qui dice non c'è scritta e ha ragione il consigliere Tini, però siccome viene presa quella dello storico dell'anno precedente e viene ripartita in funzione di questa graduatoria che poi verrà fatta in funzione delle richieste, lo storico del 2008 del primo semestre per esempio è di 52.000 euro, quindi ancora non abbiamo ancora i dati precisi perché non è stato fatto ancora, diciamo, lo storico di tutto l'anno del 2008, però viene ripartita in funzione del numero delle domande e delle priorità che ci sono, e quindi possiamo prevedere che nel 2008 saranno circa 104.000 euro come per il comune di Fabriano. Sì, perché c'è 100.000, no, dice su 500 sul totale del costo. Noi nel primo semestre avevamo qui a Fabriano nel comune di Fabriano 55 casi da finanziare, diciamo, 55 casi di minori che sono in stato di bisogno. E quindi ecco il motivo per cui non è scritto qui, perché non c'è ancora il consolidato del 2008, anche se la cifra stanziata è sempre quella che ha stanziato la provincia.
Ho capito, ma sarà il caso di specificare bene sulla velina che le norme vigenti impongono che un terzo della spesa è a carico del comune e il 75% è a carico del 33% anzi a carico della provincia, perché detto come è stato detto qui, adesso perché ce lo dite voi che è così, ma dove sta scritto? Qui non sta scritto a nessuna marina e nessuna convenzione. Allora qui uno si va a rappresentare una realtà che è diversa da quello che stiamo dicendo. Io non metto in dubbio che non sia giusto come stiamo dicendo, però dico che quello che stiamo dicendo sia riportato fedelmente nella delibera e nella convenzione, perché fare approvare una convenzione che dice una cosa e una delibera, io sulla delibera mi permetterei, io propongo, ma se fate voi sono più contento, un emendamento sul rilevato, come dicevo prima, in cui si dica in questo, anche sulla delibera e non solo sulla convenzione, che le norme vigenti impongono che sul totale della spesa storica di 806 un terzo già in precedenza era a carico dei comuni, perché qui non c'è scritto da sua parte, non so se mi sono spiegato. Io dico soltanto di dire la verità, non è che dico sto a fare polemiche, sa? Anche la, anzi dirò che la scelta, diciamo, politica fra virgolette della provincia di fare questa delega, questa operazione la condivido, però vorrei un atto di chiarezza. Ossia, la delibera, secondo me, come è stata scritta, non è chiara, mi permetto di dire. Ossia, perché io mi sono accorto di questa cosa guardando la convenzione. Ossia, allora, nella delibera, se riporti quello che abbiamo scritto in convenzione, con la specifica che un terzo è a carico dei comuni dell'ambito.
No, mi sembra io, che sia una cosa... No, io ho capito quello che dici e forse pensavo... Siccome cambiava soltanto il modo procedurale di attribuzione di questi fondi e era un regolamento provinciale che già esiste. Insomma,
io sfido qui 30 consiglieri comunali che hanno letto questa delibera, cosa hanno capito? Hanno capito che qui la spesa storica 2008, uno va a vedere, è 806.000 euro, invece scopriamo che è 500 e scopriamo pure che un terzo è a carico del comune e non c'è scritto niente sulla delibera. Io voglio che queste cose ci sia scritte, perché penso che sia il minimo.
Allora, ringraziamo Angelo Tini, penso che sia necessario presentare un emendamento e quindi, ecco, adesso o lo presenta la maggioranza, addirittura l'assessore come è, o Angelo Tini, l'importante è che venga presentato l'emendamento prima della discussione del punto. Sono iscritti a parlare Guido Latini e Olindo Stroppa. A facoltà Guido Latini.
Il punto è sempre quello che hanno sollevato i colleghi, cioè l'articolo 4, le risorse finanziarie. Qui in pratica si dice che la provincia erogherà 537.000 euro agli ambiti territoriali e non sappiamo quanto sarà di competenza del nostro ambito territoriale. Però sappiamo che 180.000 euro circa saranno addebitati ai comuni, agli ambiti territoriali. Io volevo chiedere, di questi 180.000, quanto sarà addebitato al comune di Fabriano e se il bilancio di previsione, recentemente approvato, contiene la somma necessaria a garantire la quota parte del nostro ambito territoriale e pertanto del nostro comune ai 180.000 euro di contribuzione alla provincia. Poi volevo chiedere, siccome le delibere vanno scritte in modo che siano comprese da tutti, sarà possibile evitare gli acronimi? Io non so cosa sia ATS. Cosa significa ATS? È per mia ignoranza naturalmente, però non capisco, dice degli ATS il 100% della somma in un'unica tranche. Che cos'è l'ATS?
Ambito territoriale sociale.
No. Siccome non ho esperienza di queste cose.
Però voglio al comune. Ah.
Allora, a facoltà di parlare Olindo Stroppa.
Grazie Presidente, ma io volevo un chiarimento. L'anno scorso sono stati stanziati 806.000 euro e anche l'anno scorso, a quanto ho capito, un terzo veniva aggiunto dal comune. quest'anno sono 537.000 euro e un terzo viene attribuito dal comune, giusto? Quindi c'è un calo dei fondi, un netto calo dei fondi. O sono diminuite le famiglie, i casi che hanno bisogno di questa assistenza, oppure noi siamo costretti a dare meno fondi, o viceversa il comune si deve accollare ulteriori fondi per fare fronte alla spesa che veniva affrontata lo scorso anno. Io vorrei sapere dall'assessore quale di queste due cose rispecchiano la verità che poi si verrà ad affrontare durante l'anno 2009, perché se le famiglie sono le stesse, l'anno scorso spendevamo ipoteticamente 250.000 euro, noi oggi ci troviamo con il calo dei fondi della provincia e il calo del contributo di un terzo, ipoteticamente ad avere a disposizione 120.000 euro, così ipoteticamente con un ammanco di 60.000 euro. Questi 60.000 euro li troviamo o li facciamo mancare sul contributo?
Allora, l'assessore Paoletti per replica alle richieste di Stroppa e Guido Latini.
Allora, i soldi sono sempre gli stessi, quelli a disposizione, perché questi 268.733 sono già un terzo degli 806, quindi la somma a disposizione è sempre la stessa. È questo terzo, 268, che va ripartito fra tutti i comuni della provincia di Ancona. Per quanto riguarda i comuni...
Ma non è della...
No. A livello provinciale, sì, 806.000, di cui un terzo, 268, diciamo di tutti i comuni, alla compartecipazione di tutti i comuni della provincia. Di questi... di questa parte dei comuni, per esempio, per quanto riguarda, ripeto, dallo storico del 2008, se finirà così, sarà per noi un terzo di 104.000 euro, perché nel 2007, ecco, è stato...
Sì, ho capito, ma Paoletti, il totale cala ugualmente, no, il totale del fondo, se, no. Se la provincia ti dà meno soldi...
No, da quelli dell'anno scorso, sullo storico, però... Un terzo lo deve mettere i comuni.
Tu dicevi che anche l'anno scorso il comune metteva un terzo.
Sì, sì. Allora, sempre. Ecco perché non è stato specificato, no, ma perché qui non è cambiato.
Io dico, se
niente.
L'anno scorso mettevi un terzo su 100.000 euro, mettevi 30.000 euro.
Sì.
33.000 euro. Sì. Se quest'anno metti un terzo su 80.000 euro, metti 20.000 euro.
No. Un terzo, penso, secondo lo storico, secondo quello che sarà...
Dunque, ti manca sempre i 20.000 euro che non ti vengono dati dalla provincia. Chi li mette i soldi in meno
non
che mancano dalla provincia?
Non c'è nessun soldo in meno. Perché questi 268, dove qui dice decurtati, sono già un terzo degli 806.000 che mette complessivamente la provincia. Quindi questo c'è il terzo che devono mettere i comuni.
Allora la provincia non mette 800, l'anno scorso metteva 806, quest'anno ne mette 537. Quindi no, la provincia, allora l'anno no. Scorso la provincia ha messo ugualmente 537, non 806, qui c'è scritto che era 800. L'anno scorso quanto metteva la provincia?
La provincia ha messo sempre, quello che ho capito anch'io, 537. La provincia ha messo sempre, perché la spesa complessiva fra quello che mette il comune, i comuni e quello che mette la provincia sono 806.000. La complessiva.
No, perché dice... La provincia provvederà a ripartire risorse finanziarie pari a 806.000, quantificate sulla base della spesa storica, decurtate di un terzo. Questo terzo verrà messo dai comuni. l'anno scorso la provincia quanto metteva?
No, beh, non per il comune, per tutti. 537.467 è quello che io ho capito.
Ma bisogna verificarlo secondo me, perché altrimenti noi ci troviamo con un disavanzo sul bilancio. Se fossero meno soldi tu devi fare una variante di bilancio poi per trovare i soldi.
No.
Qui c'è scritto che l'anno scorso la provincia disponeva di 800 e quest'anno ne dà 500.
Allora, la provincia, le risorse necessarie per il finanziamento di tutti questi casi era di 806.000 euro, quindi per tutta la provincia. Però già un terzo di questi venivano messi dai comuni, un terzo di 806.000, quindi la provincia in pratica dava ai comuni quello che da 537.467. E rimane questa la cifra anche per quest'anno. Per le risorse finanziarie globali sono 806.000, le necessità diciamo, 806.000, tutto. Siccome un terzo però lo metteva il comune, i comuni, la provincia eroga, cioè spendeva 537.
Paoletti, fino a qui ci siamo, io voglio sapere però quanto metteva la provincia l'anno scorso.
537.467, perché? Perché li dava direttamente agli utenti, glieli dava la provincia. Prima la provincia.
No, su questa delibera si dice che la provincia dava 806.000 euro e tu prima hai detto che anche l'anno scorso i comuni provvedevano ad un terzo.
Ad un terzo, sì.
Quindi, come la leggo io, è 806.000 euro che l'anno scorso dava la provincia più un terzo dei comuni. E allora la provincia non poteva mettere a disposizione 806.000 euro. Qui dice che la provincia ha decurtato un terzo quest'anno.
No, decurtato un terzo che... No, quest'anno. È l'importo che deve mettere i comuni.
Allora, ripartisce le risorse finanziarie a 806.000 euro quantificate sulla spesa della storica dell'anno prima.
Sì.
Qui è la provincia decurtata di un terzo.
Sì.
Io la leggo, poi te l'ho detto, vai a vedere quello che ti ha dato l'anno scorso. Io la leggo che l'anno scorso la provincia dava 806.000 euro, quest'anno ha decurtato un terzo e un terzo lo mette il comune. Però tu mi dici che anche l'anno scorso il comune metteva un terzo. E su quale cifra metteva un terzo? Perché se fosse su 806.000 euro, tu c'hai un disavanzo poi,
No, ripeto, le necessità. Allora, ammesso se fosse stato solo un caso, no? Io avrei dovuto prendere 806.000 euro dalla provincia, perché la provincia direttamente la erogava. La provincia però fa contribuire un terzo al comune di Fabriano, quindi questo 268.000 non li erogava, non li spendeva direttamente la provincia, ma li spendeva il comune, per cui alla provincia rimanevano come spesa effettiva nel bilancio della provincia 537.000 euro, perché l'altro lo metteva il comune e la provincia li dava a me tutto quanto. Adesso la provincia mette sempre, cioè le risorse, le richieste, le necessità sono sempre le stesse, 806.000 euro servono per la spesa complessiva.
Sì.
No.
No, no, mi conferma che è così, cioè gli 800 sono sempre la somma tra quello che dà la provincia e quello che mette i comuni. Ripeto, nel caso specifico del comune di Fabriano, noi dovremmo mettere un terzo se si, diciamo conferma la, i casi, confermano i casi dello scorso anno, un terzo di 104.000 euro. La situazione, sì, mi sembra, non so se è cresciuta una famiglia, se è cresciuta un caso, però...
Quindi voi avete il censimento...
I soldi, c'è una graduatoria, i soldi...
Il censimento di quest'anno è uguale a quello dell'anno scorso?
Sì, grosso modo del 2009, ancora non sono finite le domande, però conoscendo, diciamo, il territorio, se non sono arrivati altri casi, diciamo, da fuori, così non rimangono gli stessi.
Allora, c'è il consigliere Armezzani che sta predisponendo l'emendamento. Vogliamo sospendere qualche minuto? No? 30 secondi, allora aspettiamo senza la sospensione del consiglio. Se ci sono altri interventi nel frattempo... Niente, allora aspettiamo solo qualche secondo che definiscano... Allora, dichiariamo sospesa la seduta per 5 minuti. Nel frattempo preparate l'emendamento e lo consegniamo al dirigente che ne attesta la validità o meno. 5 minuti di sospensione, sono le ore 11.07, riprendiamo alle 11, diamo un margine superiore alle 11.15.
Riprendiamo i lavori e diamo lettura dell'emendamento proposto e sottoscritto dai consiglieri Balducci Quinto, Francesco Arnezzani e Tini Angelo. L'emendamento recita: relativamente alla proposta numero 82 del 34/2009, proponiamo il seguente emendamento: modificare il testo della velina al capoverso della prima pagina, introdotto dalla prima ricorrenza del lemma rilevato, nella seguente maniera: che nella deliberazione prodotta si sta predetta, chiedo scusa, si stabilisce tra l'altro che i fondi relativi ai sussidi assistenziali saranno quantificati sulla base della spesa storica relativa all'anno 2008 e ripartiti per ciascun comune capofila degli ambiti provinciali, decurtato di un terzo a carico dei comuni degli ambiti, come da normativa vigente. In base ai dati storici in nostro possesso, si prevede per l'ambito di cui Fabriano è capofila la somma di euro 129.000. Acquisito il parere tecnico favorevole del dirigente competente, passiamo alla votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dell'emendamento. Prego i consiglieri di fare attenzione, è stata chiamata la votazione. La votazione è chiusa, presenti 27, favorevoli 27, astenuti 0, contrari 0. L'emendamento è stato approvato. Passiamo adesso alla successiva valutazione globale della proposta numero 82 del 34/2009 come emendata dalla precedente votazione. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa, presenti 27, favorevoli 27, astenuti 0, contrari 0. La proposta è stata accettata. Passiamo adesso alla successiva proposta fra gli argomenti urgenti al residuo della precedente seduta, la proposta numero 92 del 13/5/2009, che recita: sportello unico delle attività produttive, ampliamento del fabbricato sito nel capoluogo in via Pietro Miliani numero 67, in variante parziale al piano regolatore generale, ditta Ragni Moto di Ragni Amedeo di Fabriano, approvazione. Relatore l'assessore Costantini. Pregherei un attimo di silenzio tutti i consiglieri, compresi gli assessori. Biondi, se per cortesia facciamo silenzio per dar modo all'assessore di illustrare la proposta all'ordine del giorno, grazie.
Allora, grazie Presidente. Qui trattiamo l'ampliamento di un fabbricato sito in via Miliani 67 con una variante parziale PRG della ditta Moto Ragni Amedeo. La ditta ha chiesto questo ampliamento tramite il SUAP del Comune Fabriano, ottenimento del provvedimento di autorizzazione per la richiesta del permesso di costruzione per ampliamento del fabbricato dove esercita la sua attività di officina riparazione e commercio di motoveicoli in sito in via Miliani, consistente nella realizzazione di un nuovo piano da destinare a magazzino. E questo progetto ha fatto tutta la procedura e ha ottenuto i pareri favorevoli sia della commissione dopo un'attenta discussione, ma anche tutto il parevole, la parte del parevole favorevole sia del servizio urbanistica, del servizio dell'edilizia privata del Comune di Fabriano e dell'ASURSEI per competenza. Quindi trattiamo di una attività che sta svolgendo da tanti anni la propria azione il Comune di Fabriano, ha chiesto un ampliamento che è in regola con tutte le normative vigenti. Penso che ci sia poco da aggiungere. So che c'è stata una discussione anche, come dire, proficua in commissione, con una valutazione che poi penso che il Presidente di Commissione dirà, una valutazione positiva e con un parere favorevole da parte di tutta la commissione. Quindi penso che sia ormai una questione da chiudere con un atto del Consiglio Comunale. Ora, se negli interventi, se ci sono chiarimenti in merito, abbiamo sia l'Otello che l'architetto del Comune pronti per tutti i chiarimenti e le valutazioni del caso. Grazie.
Grazie Assessore. Non vedo iscrizioni a parlare o richieste. Consigliere Sforza, a parola.
La ditta Ragni, praticamente in virtù dell'articolo 5 DPR 447-98 e poi modificato con il DPR 440, ha presentato allo sportello unico per l'attività produttiva un progetto di variante al PRG. La variante consiste nella realizzazione di un nuovo piano da destinare a magazzino. Lo sportello unico ha come competenza ha acquisito tutti i pareri favorevoli e obbligatori per il rilascio della concessione e si è attivato la conferenza dei servizi per l'esame dell'istruttoria. È stato acquisito il parere della provincia di Ancona, dell'ASUR6 e del servizio urbanistica di edilizia del comune. Non si è richiesto il parere di valutazione strategica ambientale perché praticamente la modifica in oggetto è all'interno della costruzione, pertanto non modifica l'aspetto esterno e poi non modifica il cambiamento di destinazione urbanistica. la commissione urbanistica presieduta dal presidente Menghi ha espresso parere favorevole, gli atti sono stati tutti depositati all'albo pretorio per circa 60 giorni, no, per circa per 60 giorni, è stato pubblicato sui quotidiani, non è pervenuta nessuna osservazione in merito, pertanto questo consiglio potrà procedere alla sua approvazione. Però, Presidente, vorrei fare una raccomandazione a questa amministrazione, siccome in questo ultimo periodo questi casi sono molto frequenti, perché tutti, la maggior parte, quelli di attività produttive praticamente presentano lo sportello unico per la, si presentano allo sportello unico per l'attività produttiva e per la concessione, sarebbe opportuno di tenere in considerazione in fase di istruttoria delle pratiche, assessore Costantini, la prima, la necessità sull'intervento, se è necessario questo intervento, se comporta aumento di personale da assumere, poi l'applicazione del vincolo urbanistico, perché praticamente è importante il vincolo urbanistico, come si mette per i garage interrati, sarebbe opportuno che il vincolo urbanistico si mettesse per il non cambiamento di destinazione per vari anni. E poi verificare in precedenza se gli immobili sono per attività produttive sono stati venduti o affittati, perché praticamente altrimenti la concessione deve essere negata, perché non deve essere di oggetto di speculazione edilizia. Però io questo, ecco, lo raccomanderei di fare un'istruttoria un po' più accurata. Grazie.
Grazie consigliere Sforza, la parola al consigliere Latini.
Ogni consiglio comunale assistiamo a delle varianti parziali al piano regolatore generale. Quello che suscita disagio è il fatto che queste varianti riguardano sempre singole persone. Io non so questa variante cosa cambia sotto l'aspetto urbanistico. Facciamo una variante per ampliare la volumetria, oppure stiamo passando un pezzo di terreno da agricolo, non lo so a che cosa. E poi un'altra osservazione è che mi pare che con questa ditta fabrianese è il secondo atto che viene in consiglio comunale. Il primo non era quello del borgo? Di questo ne sono molto felice.
Consigliere, ha concluso? Benissimo, ci sono altri iscritti a parlare, consigliere Urbani a facoltà.
Grazie Presidente, questo per tranquillizzare in questo caso il collega Latini, questa proposta è stata verificata in commissione e magari pregherei anche il Presidente poi di fare un intervento, penso per esprimere quello che come Presidente della Commissione, quello che la Commissione ha espresso. Questa variante secondo me è, noi la voteremo a favore, perché credo che in un momento come questo, dove le attività produttive stanno soffrendo un momento particolare, un imprenditore che in questo caso è nel mondo del commercio, però comunque fa impresa perché occupa lavoro, perché quando vende una motocicletta dietro c'è tutta un'attività imprenditoriale, meriti veramente comprensione e disposizione, ossia disponibilità più che disposizione. Quindi io credo che in questo momento la ditta Ragni dimostra coraggio, e poi alla fine la variante non è poi, ne abbiamo viste altre varianti molto più complesse, molto più strutturate. Questa è una variante che poi alla fine permette all'azienda di creare un soppalco, mi sembra, abbiamo visto anche i disegni. Comunque qui c'è l'architetto Frigio che credo ha tutta la documentazione per essere messa a disposizione. Io ripeto, questa è una variante che noi votiamo a favore perché riguarda l'attività produttiva e quindi in questo momento, se tutto è stato fatto nei termini di legge, non vedo perché dobbiamo penalizzare un'attività produttiva nel nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Urbani, ha chiesto la parola all'assessore Costantini, che ha facoltà.
Grazie Presidente.
Allora, l'assessore Costantini sì, chiede la posticipazione del suo intervento per dar modo al consigliere Menghi di relazionare, essendo stato richiesto anche dal consigliere Urbani un'esplicitazione di intervento da parte del Presidente della Commissione.
Già i miei colleghi commissari hanno dichiarato l'esito del nostro parere in Commissione, anche motivandolo da un punto di vista tecnico, in particolare Sforza. Voglio semplicemente aggiungere che in sede di commissione noi abbiamo discusso molto approfonditamente questa variante, come del resto facciamo con tutte le varianti che ci vengono presentate, e prima di pervenire all'espressione di un parere, consapevolmente ognuno per la nostra parte esprimiamo un parere meditato. Nella fattispecie siamo convenuti sulla determinazione che, trattandosi di un'attività artigianale, e quindi si trattava naturalmente di ampliare questa attività per motivi di lavoro, abbiamo unanimemente espresso il nostro parere favorevole, considerando che non si tratta di un intervento speculativo, e su questo siamo molto ma molto sensibili. Quindi la Commissione tutta, prendendo atto di questa situazione, è pervenuta ad un parere unanime favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Menghi, la parola all'assessore Costantini.
Ma io intanto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Ribadisco un concetto che ritengo importante e mi ricollego a quello che diceva Urbano. Cioè, in una fase così delicata, queste richieste, che sono ampiamente alla propria attività e quindi sono imprenditori, che essi siano artigianali, commerciali o quant'altro, che operano in questa città e decidono di investire, dal mio punto di vista, se la richiesta è in linea con le leggi, con le regole del comune di Fabriano e con tutte le norme e le normative, è meritevole di accoglimento. Penso che questa richiesta ha fatto tutto il suo iter, è stata riconosciuta meritevole rispetto alle leggi, perché è un accessorio in più che chiede la propria attività. Dall'altra parte, come diceva Sforza, è insito nella richiesta che questo cambiamento di destinazione è collegato al tempo di vita della stessa attività. Quindi, come dire, non è oggetto di speculazione, perché questa autorizzazione è legata direttamente all'attività. Questo è importante perché, leva tutti i possibili equivoci, no? Dall'altra parte penso
oltre a delle considerazioni personali, penso che l'iter che bisogna affrontare ogni qualvolta ci vengono presentate queste richieste è un iter medio lungo. È chiaro che c'è bisogno di tante autorizzazioni, perché se noi guardiamo dal momento che ci viene fatta la richiesta all'approvazione che è oggi, è un iter medio lungo. Forse su questo ci sarebbe da ragionare, se ci sono le condizioni per cercare di accorciare, perché a volte essere più puntuali a una richiesta e rispondere in tempi più celeri, sapendo che non è tanto la questione il comune Fabriano o la provincia eccetera, ma che l'iter che si mette in moto è un iter lungo e variegato. L'importante è che poi si arrivi, come adesso, a trovare tutte le motivazioni per dare un voto favorevole e per dare il via libera a un'attività di fare la possibilità di fare questa richiesta, che per quell'attività è importante. Io penso che anche da parte del Consiglio Comunale ci sia stato anche i tempi giusti per portarlo subito a deliberarlo, considerato l'iter, quindi rimango soddisfatto e mi auguro che ci sia da parte di tutti un voto favorevole per l'approvazione. Grazie.
Grazie Assessore Costantini. Non vedo altri iscritti a parlare, quindi passiamo alla votazione. Prego i consiglieri di riprendere posto. Dichiaro aperta la votazione. Gentili, Sorci, Carmenati, Galli, Bellucci, Alianello. Alianello è assente. Votazione chiusa, presenti 24, astenuti 1, Latini, favorevoli 23, contrari 0. La proposta numero 92 è stata approvata. Allora, passiamo adesso alla trattazione di quanto al punto 9 all'ordine del giorno. La proposta numero 100 è il 21 maggio del 2009, che recita modifica al regolamento comunale di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Faccio presente che l'argomento è stato iscritto come urgente all'ordine del giorno su richiesta del sindaco, in quanto l'approvazione dell'atto dovrà intervenire entro il 31 maggio 2009 per far sì che possa entrare in vigore a far data dal 1 gennaio. E a questo proposito la presente proposta è stata già vagliata alle commissioni consiliari assetto del territorio e finanze del patrimonio per le relative valutazioni di merito. Eventualmente dopo l'illustrazione che avverrà da parte dell'architetto Guidarelli, andremo a valutare, sarà possibile da parte del Presidente relazionare sul parere della Commissione stessa. Quindi invito l'architetto Guidarelli per la relazione del punto in oggetto.
Allora, se... Allora, vi ricordo che il regolamento delle insegne e degli impianti pubblicitari è stato approvato con una delibera di Consiglio Comunale il 22 di dicembre ed è stato reso immediatamente esecutivo. Durante questi mesi è stato testato direttamente sul campo e sia da parte degli operatori che operano nel settore, sia da parte dei membri della commissione edilizia e del responsabile del servizio edilizia privata sono emerse alcune piccole incongruenze e alcune dimenticanze che, visto che l'argomento era abbastanza ampio, abbiamo cercato di colmare apportando delle piccole modifiche al regolamento. Queste non vanno a intaccare il piano generale degli impianti pubblicitari, che dovrebbe passare in approvazione definitiva prossimamente qui in Consiglio, in quanto non ci sono state osservazioni. Comunque con questo documento veniamo a modificare alcuni articoli del regolamento stesso per contestualizzare un attimino meglio quelle che sono le peculiarità del piano del regolamento stesso. Quindi questa modifica verte essenzialmente a modificare questi punti che sono stati evidenziati in rosso al regolamento e che vi vado ora ad esporre. In particolare, all'articolo 7,2 del punto 2 è stata aggiunta la modifica, in quanto noi prevedevamo che negli edifici sottoposti a vincolo, ai sensi dell'articolo 11 e 12 del decreto legislativo 42/2004, non potevano essere apposte insegne, loghi, comunque nessun tipo di impianto pubblicitario. Mentre invece l'articolo stesso, all'articolo 49, prevede che per gli edifici sottoposti a vincolo possono essere installati degli impianti pubblicitari, insegne in particolare, tramite l'acquisizione del parere del nulla osta della competente soprintendenza. Quindi questo viene specificato nell'articolo 49, e quindi quando c'è un'attività di tipo commerciale o qualsiasi tipo di attività produttiva che è inserita all'interno di un edificio sottoposto a vincolo, è possibile installare l'insegna pubblicitaria acquisendo il nulla osta da parte della competente sovrintendenza. All'articolo 13, al comma 13 dell'articolo 7, avevamo indicato che non potevano... Non era consentita la collocazione degli impianti pubblicitari nella fascia di rispetto cimiteriale, e questo comportava una dissequità di trattamento nei confronti di quelle attività produttive, quindi negli edifici che erano ricompresi all'interno della fascia di rispetto della fascia cimiteriale, che comunque erano già insediate e che quindi potevano, alla stessa stregua delle altre attività, inserire un impianto pubblicitario. Quindi è stato inserito questa dicitura con l'esclusione delle attività produttive insediate sugli edifici esistenti e per l'installazione delle preinsegne. Questo in particolare con riferimento a quanto, quanto è realisticamente fatto lungo via Dante, in quanto le preinsegne, non essendo un cartellone pubblicitario di grosse dimensioni, ma che va a individuare la dislocazione delle varie attività produttive che si articolano nei pressi di via Dante, ci sembrava giusto poter escludere, quindi poter far installare le preinsegne lungo la fascia di rispetto cimiteriale. Poi è stato modificato, anzi inserito, una nuova tipologia di impianto. La nuova tipologia di impianto, che fa riferimento alle schede tecniche dell'allegato A, è l'insegna a bandiera dell'insegna a bandiera su palo. Questa tipologia di impianto non era stata contemplata nella stesura del regolamento iniziale. È stato oggetto, diciamo, di una discussione e di un approfondimento con il responsabile dell'ufficio edilizia privata, il quale, diciamo, ha rilevato questa mancanza di tipologia, che è stata inserita in questa scheda e che viene specificato come poi installare questo tipo di impianto pubblicitario. È entrata a far parte di quello che sono gli allegati della cosa. Al comma 1 dell'articolo 9, dell'articolo 29, è stato fondamentalmente c'è stato un errore di trascrizione, perché noi avevamo indicato come le distanze dal margine della carreggiata nelle zone agricole di 50 metri, il che non è proponibile. Infatti la dicitura corretta erano 5 metri dalla carreggiata, quindi è stato corretto questa distanza, anziché 50 è stato scritto 5 metri. Poi al comma 1 dell'articolo 60, che riguarda le bacheche, erano state date delle dimensioni massime che potevano raggiungere, però non era stata indicata la sporgenza rispetto al filo esterno della facciata. In questo caso è stato dato come limite di centimetri 20, quindi le bacheche che si possono installare rispetto al filo esterno della facciata possono avere una sporgenza massima di centimetri 20. È stata fatta una puntualizzazione per quanto riguarda l'articolo 62,2. L'articolo 62. Sì.
Chiedo scusa. I consiglieri Alianello, Malefora, D'Innocenzo e l'assessore. Allora, se volete partecipare bene, ma i consiglieri che stanno vicino a voi non sentono l'intervento dell'architetto. Allora, se non interessa nessuno, passiamo immediatamente alla trattazione e alla votazione. Ovvero prendete banco o date in maniera decente la possibilità a chi vuole ascoltare di comprendere il significato delle parole e l'illustrazione. Grazie.
Allora, all'articolo 62 è stata aggiunta questa precisazione che era emersa in ambito di screening da valutazione da VAS, nel senso che i cartelloni pubblicitari possono essere illuminati con luce propria o luce indiretta, e quindi la luce indiretta può essere posta con dei proiettori che proiettano la luce dal basso verso l'alto oppure dall'alto verso il basso. Noi abbiamo dato questa specifica, cioè di dare l'illuminazione dall'alto verso il basso, in quanto nell'altra ipotesi ci sarebbe un inquinamento luminoso verso la volta celeste, quindi onde evitare questo tipo di problema è stata fatta questa puntualizzazione. Nell'altri casi abbiamo inserito questa nuova dicitura, questa nuova scheda, come ho prima ricordato, dell'insegna su pala bandiera, e poi sono state apportate delle modifiche all'allegato A nelle schede tecniche. In particolare, e qui c'è stato proprio un'osservazione da parte di un operatore, in quanto per le insegne a bandiera che erano state pensate soprattutto per esercizi commerciali di piccola taglia, c'era sfuggito questo discorso c'era, per le attività produttive. In realtà alcune attività produttive che sono insediate soprattutto nelle zone industriali, nelle zone direzionali commerciali, hanno la necessità di apporre delle insegne a bandiere con dimensioni che gli 80x50 che avevamo predefinito non erano congrue, e quindi abbiamo inserito questa dimensione di centimetri 150x200, che è una dimensione standardizzata per i loghi e per le insegne che fanno riferimento a queste attività produttive. Nella scheda 6 abbiamo aggiunto il discorso delle bacheche dei 20 cm che avevo richiamato in precedenza, mentre nella scheda 9 abbiamo stralciato quella dicitura nella quale veniva individuato il fatto di divieto, cioè veniva consentito l'installazione dei cartelloni pubblicitari, quindi quelli fino a 18 metri quadri, solo nelle zone D ed F del PRG, nelle zone omogenee D ed F del PRG, e abbiamo verificato che penalizzava tutte poi le altre attività di tipo commerciale direzionale, quindi è stata stralciata questa dicitura in modo tale da poter inserire anche nelle zone che hanno questa vocazione direzionale commerciale i cartelloni pubblicitari con queste dimensioni. Sostanzialmente le modifiche che abbiamo apportato sono queste che vi ho descritto. Speriamo che ora non ci siano altre situazioni da dover, però se si presentano evidentemente siamo disposti ad accoglierle e a riportarle eventualmente nel regolamento. Per quanto riguarda la mia esposizione, io avrei concluso. Se ci sono domande, io sono qui a disposizione.
Grazie architetto. Allora, il consigliere Crocetti ha facoltà di parola.
Allora, questo vorrei dire che nella commissione congiunta Finanze e Assetto e Territorio quest'atto è stato esaminato, non sono state fatte nessun rilievo ed è stato approvato all'unanimità, appunto perché, come diceva l'architetto, sono state reintrodotte dei dati che erano sfuggiti e sono stati modificati degli errori materiali di battitura, per cui propongo che l'atto possa essere votato immediatamente.
La parola al consigliere Sforza.
Con deliberazione consigliare numero 190 abbiamo adottato il regolamento attuativo, il 7/10/2008, sugli impianti pubblicitari. In questo frattempo sono emersi alcuni casi non contemplati nel regolamento adottato, in fase di applicazione, ed alcune normative non erano chiare, pertanto necessita alcune modifiche al regolamento attuativo. Alcuni di questi casi, come enunciava l'architetto, praticamente sono emersi in commissione edilizia, e altri sono stati inseriti dal dirigente proposto. Sicuramente nel corso degli anni ce ne saranno altre, ci saranno altri casi da reinserire nell'attuale regolamento. È difficile prevedere tutto e subito in un regolamento, anche perché le disposizioni di legge cambiano continuamente. Le modifiche apportate al regolamento sono di piccola entità, e non sto qui a ripeterle perché l'ha già esplicitata l'architetto, sono state vagliate, come ha detto il Presidente della Commissione Bilancio, da tutte e due le commissioni, anche dalla Commissione Assetto e Territorio, nel quale hanno espresso tutti quanti parere favorevole. Io penso che il Consiglio Comunale possa approvare questo regolamento modificato in alcuni suoi articoli e sicuramente con la sua approvazione avremo fatto un bel servizio alla città di Fabriano, rendendola più piacevole, ordinata e pulita, sempre se il regolamento venga rispettato da tutti. Grazie.
Grazie consigliere Sforza, la parola al consigliere Giuseppucci. Pregherei di ulteriormente i consiglieri di evitare di sovrapporsi alle parole di chi chiede l'intervento al microfono. Chiederei al consigliere Sforza di spegnere il microfono per dar modo a Giuseppucci.
Scusi Presidente, volevo fare un ringraziamento a lei per come sta conducendo i lavori del Consiglio ottimamente e la ringrazio personalmente. Grazie.
Consigliere Giuseppucci ha la parola.
Io sono sicuramente d'accordo sul fatto che siano state apportate delle correzioni a questo regolamento. Potevo sperare che fosse stata apportata anche un'altra modifica, secondo me sostanziale, perché come avevo già osservato nell'occasione dell'approvazione del regolamento, io sono molto critico sul fatto che in questi tempi in cui le tipologie di materiali sono infinite e in cui l'attenzione alla grafica è diventata per fortuna molto ma molto curata, io ritengo che il vietare alcuni materiali, e non mi riferisco chiaramente a materiali che possono dar fastidio come specchi illuminanti, come riflettenti eccetera, ma materiali diciamo che non siano fastidiosi, il vietare alcuni tipi di materiali secondo me è fuori dai tempi. E spero che in un futuro sia posta mano anche a questa argomentazione. Grazie.
Grazie consigliere Giuseppucci, non ho altri iscritti a parlare. Allora, mi chiede l'architetto competente di poter fornire una risposta all'intervento del consigliere Giuseppucci. Prego.
Allora, in merito alla questione dei materiali usati, che è stata ampiamente dibattuta in sede di approvazione del regolamento, io devo dire che si può naturalmente non essere d'accordo su questa tipologia di materiali vietati, però sono stati mutuati da quelle che sono le norme tecniche ad attuazione del piano regolatore generale. Quindi se all'interno del piano regolatore generale sono vietate determinate tipologie di infissi con delle caratteristiche, io credo che sia opportuno prendere come base le norme tecniche che sono quelle che diciamo regolamentano il decoro della città e trasferirle all'interno di un regolamento che è secondario sicuramente rispetto alle norme tecniche della stazione, che però insomma deve essere in qualche modo allineato. Quindi la scelta di dover vietare certi materiali è mutuata più che altro dalle norme tecniche d'attuazione. Bene.
Grazie architetto.
Un piano regolatore che è datato a 20 anni fa.
L'intervento era del consigliere Giuseppucci. Non ci sono altri iscritti a parlare. Se nessuno richiede dichiarazione di voto, dichiaro aperta la votazione.
Latini per il voto. Guido Latini. Allora, dichiaro chiusa la votazione, presenti 25, favorevoli 25, astenuti 0, contrari 0. La proposta è stata approvata. Complimenti all'architetto per la sua delucidazione che ha chiarito qualsiasi dubbio anche in sede di replica. Allora, Quinto Balducci all'anello, Rossi, per cortesia, seduti. In silenzio. Allora, evitare commenti, silenzio e andiamo avanti. Nella conferenza dei capigruppo era stato approvato all'unanimità, a questo punto, l'anticipazione del punto numero 26 all'ordine del giorno, di cui la proposta numero 11.315 del 13/3/2009 riguardante la mozione presentata dal gruppo UDC sulle varianti urbanistiche necessarie a soddisfare le esigenze dei cittadini. Illustra il consigliere Tini.
Va bene. Io penso che non sia necessaria una votazione, se c'è stata la conferenza di capigruppo il consiglio non deve votare, no? L'anticipo.
Io non ho chiesto votazione, io ho fatto presente che all'unanimità la conferenza
di capigruppo. Sì, lo so, dico, ma chiedo al segretario, avendolo fatto in conferenza di capigruppo non serve. Io vado a capovalla. Io penso, Presidente, scusi, io non voglio fare contro i miei interessi, io penso che anche, essendoci anche il verbale dei capigruppo, non è una deliberazione che ha effetti esterni, io penso che è vero che la conferenza dei capigruppo all'unanimità ha detto questo, però penso che il Consiglio Comunale debba ratificarlo con una votazione.
Per richiesta del consigliere Tini, e come anche il segretario conferma, gli atti prevedono, passiamo alla votazione per la richiesta d'anticipo. Per la richiesta d'anticipo del punto 26, ricordando l'unanimità da parte dei capigruppo nell'accettazione dell'anticipazione suddetta. Grazie. La votazione è aperta. Bellucci, attenzione. La votazione è chiusa, presenti 24, favorevoli 24, astenuti 0, contrari 0. L'anticipazione è stata accolta. Prego il consigliere Tini di illustrare la mozione.
Io dovrei parlare se mi fate parlare. Allora, il gruppo consigliare, scusa un attimo, il gruppo consigliare dell'UDC con questa mozione penso che ha portato l'attenzione del Consiglio Comunale un problema reale. Noi nella mozione non siamo stati molto sintetici e non abbiamo esplicitato in maniera esaustiva sicuramente la problematica. Questa mozione è scaturita anche dal fatto che la Corte Costituzionale, non più tardi di un anno fa circa, ha emesso una sentenza con la quale in sostanza si sono cambiate un po' le regole del gioco. Mentre prima dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale le aree edificabili dovevano essere o di completamento, io adesso non sono tecnico, già previste nel PRG, ma solo il fatto di essere previste nel PRG e dove si prevedeva lottizzazioni successive, no? C'era stato un... ecco, con gli strumenti attuativi. Adesso invece la Corte Costituzionale ha detto, quando è previsto nel piano regolatore, indipendentemente dagli strumenti attuativi, è tutto edificabile, se ne paga su tutto. Questo è più o meno è quanto, giusto? Io con noi con questa mozione, a scanso di equivoci, no, perché se uno potrebbe interpretarla male, non vogliamo assolutamente andare a avvantaggiare nessuno e tantomeno non far pagare chi deve pagare, sia chiaro questo passaggio, perché sennò uno, ci può essere anche dei malintesi, tant'è vero che forse non siamo stati abbastanza chiari nel dire che questo discorso vale esclusivamente per le aree dove si prevedevano strumenti attuativi. Sono stato chiaro? Non sono stato chiaro. Allora, dove erano necessarie lottizzazioni successive, come le vogliamo chiamare, o d'ufficio o fra privati, perché a me mi risulta che specialmente nelle frazioni le aree di completamento sono state quasi tutte quante riempite, e se non sono state riempite è giusto che si paghino, che si paghi, perché magari la gente ha fatto le carte false per mettersi nelle zone di completamento, giusto Sorci? Invece no, dove si prevede che si può urbanizzare, che si può dire solamente se ci sta 5-6 proprietari che si mettono insieme, che devono fare un progetto a presentare al comune e quant'altro, oppure che il comune si sostituisca in alcune fattispecie ai proprietari per fare l'ottizzazione di ufficio. Io su questi qui, previ esame chiaramente della documentazione giacente in comune, su questi qui chiediamo che si faccia un approfondimento. L'approfondimento può essere fatto dalla commissione consigliare competente, può essere fatto da chi gli pare, giusto? Però non fare nulla come è successo in questi ultimi due anni non va bene secondo noi. Ecco, perciò io qui questa mozione, lo dico subito, è una mozione aperta, non è che qui noi pensiamo aver scritto il Vangelo, tutt'altro, però l'importante è che siamo d'accordo sull'obiettivo. Che poi l'obiettivo si possa raggiungere in tre mesi, in sei mesi, entro l'anno, questo per carità, però che si metta mano a questa situazione, che noi ci troviamo di fronte in molte realtà, e io potrei elencarne 5-6 che conosco bene, dove non c'è più un metro di completamento, dove nessuno può più mettere un mattone, giusto? E poi ci abbiamo aree invece magari 5.000, 7.000, 8.000 metri che sono soggetti a strumenti urbanistici successivi, come lo vogliamo chiamare, di 5-6 proprietari, come succede nelle frazioni, che non si mettono d'accordo, perché uno dice ma io ho l'orto, che me ne frega, a me deve fare le case, no, quell'altro invece ci vuole fare, allora uno blocca tutti, il comune non interviene d'ufficio perché non c'è manco questa richiesta, e questi poi, molti sono pensionati con pensioni al minimo, che hanno l'orticello, che adesso tutto un tratto negli ultimi due anni gli è capitato tra capo e collo di pagare centinaia e centinaia di euro di ICI. Allora chi sta in queste situazioni secondo me, e hanno fatto domande al comune di Fabriano per avere la retrocessione di queste aree, diciamo non di completamento ma urbanisticamente parlando di altra fattispecie, che il comune almeno le esamini, che il comune almeno informi il consiglio comunale di come sta lo stato dell'arte e che si risponda a questi cittadini, perché a questi cittadini nessuno gli risponde. Qui siamo nel silenzio. No, ci sono lettere vaghe, sindaco, lettere vaghe, che vista la sua istanza vedremo in sede di tutti i chiacchiere, piano regolatore generale, però siccome de concreto sono lettere standard che si rimanda sine die, no, le decisioni. Allora siccome qui sono passati 19 anni dall'approvazione del piano regolatore e 24 anni da quando si è pensato, io penso che la variante generale non si fa, perché io più o meno ho capito che non si fa, e anche, posso essere anche d'accordo per certi aspetti, giusto? Non si fa. Le varianti parziali le facciamo solamente per le lottizzazioni che ci interessa, perché il comune deve incassare i soldi. Allora, benissimo fino a un certo punto. Tutti questi altri casi di gente invece che hanno chiesto il contrario, non hanno chiesto l'ottizzazione, hanno chiesto la retrocessione a area bianca. non ne parliamo. Vorrei ricordare al sindaco Sorci che noi nel 2003-2004, solo la vecchia legislatura, cambiamo, lì c'erano interessi forti, allora qui dobbiamo essere chiari, se siamo un consiglio comunale che cura solo gli interessi forti o cura anche gli interessi della povera gente. Noi siamo stati capaci, voi anzi siete stati capaci, io ho votato contro, di portare a aree bianche agricole tutte le aree pippe e peppe che c'erano in questo comune sul piano regolatore, perché faceva comodo farlo, perché c'erano interessi grossi dietro. Per quello l'abbiamo fatto, abbiamo disturbato Lorenzotti, come si chiamava, sindaco Lorenzotti, Lorenzetti, come si chiama? Abbiamo disturbato i migliori consulenti, no? Tant'è vero che oggi il comune di Fabriano, se deve fare una casa popolare, manco si sa dove la va a fare, giusto? Tant'è vero che oggi il comune di Fabriano, se deve fare un capannone, non si fa perché gli artigiani ci avanzano, adesso l'industria non fa più capannoni, non abbiamo più un'area pippe, non abbiamo più un'area peppe. Abbiamo forse aree peppe, il borgo l'unico, borgo 3, che poi mi sa che è bello che è esaurito, giusto? C'è stata la crisi economica, si è bloccato tutto. Però a parte tutti questi discorsi, non voglio fare polemiche, a me non mi interessano le polemiche, a noi ci interessa che tutti i consiglieri comunali prendano coscienza della situazione. Dopodiché ci possiamo anche dividere sulla come risolverlo il problema, però almeno il consiglio comunale sia portato a conoscenza della situazione che ci abbiamo a Fabriano nel 2009, che io ho l'impressione che qui la cosa non è chiara, non è chiara per niente. Ecco, io perciò torno a dire che il nostro gruppo è aperto ai contributi che vorrà fare altri consiglieri, maggioranza, minoranza, purché siano finalizzati in questa direzione e purché, aggiungo io, non si vada minimamente a toccare le zone di completamento. Sulle zone di completamento ci può stare le domande che gli pare, ma la gente ha fatto le carte false per mettersi lì e paga, perché se no faremmo... Allora cerchiamo di essere selettivi, ossia andiamo, non tutti, ma solamente chi ha aree che per poter edificare hanno bisogno di un passaggio, forse non so se so chiaro, di un passaggio consiliare successivo all'approvazione del piano regolatore. Sono stato chiaro? Invece che c'è il completamento, fa il progetto, edifica, noi non sappiamo niente. Quelle no, quelle se non è edificato paga, e sono d'accordo. Quest'altri penso che siano meritevoli di un attimo di attenzione. Grazie.
Grazie consigliere Tini, ha chiesto la parola il sindaco Sorci.
Dunque io ringrazio Tini per l'argomento, perché se no si parla di queste cose sempre, allora è bene fare chiarezza per tutti. Anzi, invito Galli e Alianello, che sono due avvocati, ad ascoltarmi bene, perché poi qualcuno se ne querela almeno. Allora, io Tini ha fatto un errore. Un errore in questo senso, è un errore tra virgolette ideologico sul concetto della cancellazione delle aree PIP e PEP. Allora io mi... No, ma è giusto, Angelo, non lo dicevo in termini polemici, perché noi dobbiamo capire una volta per tutte le regole che stanno dietro i sistemi. Allora, premesso che è mia convinzione personale, e sfido qualcuno a dimostrarmi che non è vero, che tutti quelli che hanno avuto le aree trasformate urbanisticamente hanno fatto tutti i salti mortali per trasformarsi le aree da agricole a edificabili, quelle hanno subito, quelle che sono soggette a espropri, quelli, io, mia nonna allora è andata a 50 anni a fare la portiera a Roma per comprarsi un pezzo di terra in via Dante, che il comune di Fabriano, e tu lo sai Bellucci perché sei stato una delle poche persone serie, lo dico di fronte a tutti, negli anni 76-77 a consigliare una vecchietta a consigliare una vecchietta come si doveva comportare. Mia nonna ha comprato un'area per edificarla, gli è stata, l'aveva pagata nel 1960 4.000 lire, gli è stata espropriata come area 4.000 lire nel 1960 dal tunisino, quello che ha costruito casa dove abitavi da giovanotto tu, così ve le dico, perché io quando parlo sono documentate su queste cose, in modo che vi avverta tutti quanti ogni volta che qualcuno voglia fare qualche attività nei miei confronti, tanto per essere chiari. E gliel'ha espropriato come area PIP, 400 l'ingegnere, il predecessore di il povero Angelo Vignoli, gli veniva da piangere quando è andata a espropriare a 400 lire nel 1980 l'area. Quindi quelli hanno subito, chi ha avuto ma gli altri si sono raccomandati tutti, punto primo. Allora, questo dando per essere chiari, quindi io sono finalmente una sentenza dello Stato che va secondo quello che penso io, perché quando tu c'hai una trasformazione urbanistica devi dare una parte alla collettività. Ecco perché ho fatto la battaglia non cambiando mai idea, a differenza di qualcuno che anche siede in Parlamento, sulla quadrilatero, sullo strumento di valutazione dell'area per apportare. Rossi, tu sei stato sempre coerente, c'è qualcun altro che non era coerente, ma questo è un altro discorso, quindi non era riferito a te, tanto per essere chiari. Ecco, quindi tanto per, allora, le aree, e io sono contento, attenzione, che abbiamo cancellato le aree PIP, perché non abbiamo cancellato l'edificabilità, attenzione tutti, fermi, noi abbiamo cancellato l'attuatore dello strumento che da pubblico è diventato privato. Perché? Perché quello che ti sei scordato di dire è che una nuova sentenza aveva, tra virgolette, cambiato le regole del gioco, anche se io devo dire, lo dico con tranquillità, secondo me le regole del gioco erano già cambiate nel 1995, perché per una procedura errata i vincoli erano tutti decaduti, ma questo è un altro discorso, è una filosofia per cui... Esatto, quindi rintrodurre il soggetto espropriante dello Stato voleva dire, e vuol dire, indennizzare il soggetto su indennizzi, esatto, che non si sa neanche quello, ma non solo, noi teoricamente l'avevamo fatto già ben due volte, per cui la legge anche lì è chiara, ed è chiara anche quando andremo a trasformargli le aree, attenzione, perché un'area che ha avuto quel tipo di cose, non è che la potremo far tornare verde, specie se ci ha pagato l'ICI, questo bisogna che siate consapevoli tutti, perché è scritto nella sentenza che il cittadino non può essere vessato, quindi vuol dire che deve essere oppure compensato in qualsiasi altra. Quindi da sto punto di vista, questo per quanto riguarda, allora, per quanto invece riguarda i soggetti che hanno avuto, io capisco tutto, perché da me sono venuti tutti, da Gobbi a quello di Melana, a tutti. Io fo nome e cognomi, non c'ho niente da nascondere, perfetto, e mi hanno scritto tutti quanti, e Gobbi ci ha fatto, è un amico, lo conosco, ci ha fatto lo stradello qui ogni volta, e più gli dico, guarda Gobbi, che io non posso cancellare l'attuale, prima di tutto, perché quell'area, signori, fanno parte della dotazione degli standard del piano regolatore. Quindi nel momento che io cancello un'edificabilità, dottor Ladini, lei lo sa il piano regolatore che ha queste regole, perché lei c'era quando è stato fatto il piano regolatore, ma la filosofia, non parlo della, parlo della filosofia, quindi gli standard ce l'hanno, quindi noi quelle aree lì, con molta onestà, sono state conteggiate in tutti questi anni come standard per i metri cubi da realizzare, attenzione, Ecco perché c'è una sostanziale differenza tra la cancellazione dei vincoli e la cancellazione di un'edificabilità. Il vincolo consente di mantenere lo standard di edificabilità e quindi i metri cubi che si realizzano rispetto al numero degli abitanti insediabili su cui è stato progettato di mantenere inalterato il discorso del verde, tutte quelle cose che sono, tra virgolette, inserite in piano regolatore. La cancellazione di un'area cambia sostanzialmente. Allora, devo dire con molta onestà, io sono una delle poche cose che sono d'accordo con quello che aveva detto Berlusconi nel suo programma, forse l'unica, è l'introduzione del processo dello scambio delle cubature, delle perequazioni, perché oggi è cosa che fino adesso il governo comunque non ha fatto, neanche la legge, neanche la Regione Marche purtroppo con la sua legge sull'urbanistica ancora introdotto, per cui questo crea quell'alea di, tra virgolette, che è come se qualcuno se facesse gli affari suoi, è come il discorso sulla Croce Rossa, perché quello è un esempio, o sul tirassegno, visto che sul tirassegno in base a ipotetti durante la campagna elettorale si sono interessati pure se il sindaco o qualcun altro dell'ufficio tecnico avesse fatto degli imbrogli, tanto per essere, perché quelli sono i concetti di trasformazione. Allora, in mancanza di regole certificate o regionali o nazionali, mentre tutte le altre regioni hanno una legge urbanistica che ti dice sulla compensazione, sulla perequazione, su tutti questi strumenti, quali sono le regole, qui purtroppo ancora non ce l'abbiamo. Io ho detto una cosa molto semplice e la ripeto per l'ennesima volta: secondo me chi, il privato che ha un beneficio di trasformazione deve dare alla collettività il 30% del valore in più che si ritrova. Questa è la mia regola, secondo il mio modesto parere. Ma torniamo al discorso, io sono d'accordo, Angelo, perché ci sono, però consentitemi di dire che questi signori per anni si sono fatti gli affari loro e hanno consentito, tenendo ferme le aree, perché se noi leggiamo la storia di questa città, voi lo sapete bene che le aree sono entrate sul mercato mano a mano che si finivano, in modo da tenere alti i prezzi. Quindi tutti questi signori sono corresponsabili da... senti Angelo, allora tu ti sei scordato che il consiglio precedente e quello ancora prima hanno provato a fare, una l'hanno fatta a Nebbiano, la lottizzazione azzurra, vedi, l'altra a Serradica, che doveva tutti a preme, tutti, noi abbiamo detto benissimo, che vuol dire? Attuate lo strumento, perché se te lo ricordi ancora meglio, la lottizzazione di Campone di Collamato, giunta Antonio Merloni e noi eravamo in giunta, abbiamo attuato questo strumento, lo abbiamo fatto realizzare per stralci funzionali, quindi questo è con tutti i casini, però lo abbiamo, ma casini non della pubblica amministrazione, perché noi siamo chiamati a far rispettare le regole, casini fatti dai privati. Quindi le regole, attenzione, le regole devono essere uguali e chiare per tutte. Allora, il problema dove si pone? O noi troviamo degli strumenti, perché qui noi andiamo anche di fronte alla possibilità di creare un danno erariale al comune. Perché, signori, queste aree oggi sono fonte di reddito per il comune, giusto o non giusto? Io non metto in dubbio, ma il problema è che queste aree oggi sono certificate come produttrice di reddito ICI. Quindi o noi troviamo, giusto o non giusto, io è una sentenza, va bene, è politica, dopo, giusto, Guido, io dico una cosa. è stata una sentenza a modificare due assetti fondamentali. La prima sul reitero dei vincoli, la seconda su quando si paga l'ICI. Quindi teoricamente, se devo dire con molta onestà intellettuale, teoricamente quelli che avevano bussato sempre e sgomitato, ho capito, fermo, ho detto già in precedenza che quelli che hanno subito, ma l'ho detto, quindi teoricamente gli si è cambiate le cose in corsa, quindi in genere non dovrebbe essere mai retroattivo un'applicazione, teoricamente, però forse Tini, sei stato a sentire invece di pensare, perché io non è che dormo la via. Allora, vi sto dicendo, siccome il dottor Latini mi ha osservato, o giusto o non giusto, io per molta onestà intellettuale ho fatto una cosa che viene addirittura incontro a quello che dici te. No, ok, lui ha fatto una battuta e siccome è registrato, torno a ripeterlo, sono state cambiate le regole del gioco in corsa, nel senso che le sentenze sono avvenute dopo che il piano regolatore è stato approvato. Questa è l'unica scusante. Vabbè, dopo. Allora, teoricamente quando uno cambia le regole del gioco si dovrebbe scrivere a partire da oggi quando fai il piano regolatore, ma siccome non sono io che faccio le leggi nelle sentenze, io sono chiamato ad applicarle, punto e basta, perché questa è la nostra responsabilità. Quindi, perché io non sono neanche d'accordo, non sono neanche d'accordo sul fatto che sia limitato esclusivamente alle lottizzazioni, perché io, conoscendo il piano regolatore di Fabriano e conoscendo le istanze dei cittadini, ti posso dire allora che ci sono altre aree la cui edificazione non è consentita per una serie di vincoli che purtroppo sono conteggiate con standard. Quindi o noi troviamo degli strumenti equi che garantiscono da una parte il non danno patrimoniale al comune. No, io dico strumenti. Oggi o uno può usare strumenti, uno può dire faccio un bando, adesso mi invento in modo, lo dico, mi invento un sistema in questo momento. Io posso anche dire, cari signori, chi è disponibile a volere l'area edificabile in tutto il comune di Fabriano che il comune poi esaminerà e trasferirà le stesse cubature da una parte all'altra secondo un processo molto trasparente? Quindi quello si ritrova l'area agricola di nuovo e qualcun altro si ritrova, cioè io mi sto inventando. No, adesso, oh, non prendete però rocolato, mi sto inventando, ma è una volontà apposta. Allora, però attenzione, il presupposto è sempre uno: il non danno e il mantenimento degli standard. Allora, queste sono, su questo si può discutere, perché io la capisco bene il vecchietto che c'ha l'area a Melano nella lottizzazione con altre tre persone che si trova a dover pagare 35, però Antini, ti rispondo in un'altra maniera, però quel signore ha impedito a un altro a cui apparteneva quella lottizzazione, ci sono gli atti in questo comune, di poter edificare e vendere la parte sua. Perché? Perché nessuno di loro voleva partecipare, siccome non c'era la quadratura sufficiente, quello alla fine, se, non solo, ci sono atti, quindi sfido chiunque a denunciarmi, c'è stata richiesta anche la trasformazione per applicare l'articolo 11, norme tecniche di attuazione, che poi è stato cancellato, di riconoscere che quella strada che collega Melano a Sotto, dove sta il meccanico, fosse riconosciuta pubblica, quindi con tutte le attività che potevano essere consentite con l'applicazione dell'articolo 11, così come dove abita la zona dove abita Guido Latini, dove di fatto applicando quel tipo di normativa si è bypassata la lottizzazione, tanto per così vedo indicazioni di andare a vedere dove avvengono. Quindi questa è la Santa Croce.
Sindaco,
questo è il discorso. Allora, io non ho nessuna difficoltà ad affrontare, però con due concetti precisi: il non danno al comune, il non danno e il rispetto. Quindi poi tutte le possibili soluzioni, ci sono le commissioni tecnici, però sappiate che se c'è un minimo danno al comune io faccio le carte, le capriole per tutti.
Grazie sindaco, siamo oltre il tempo concesso, la parola al consigliere Crocetti.
Dunque, qui le pieghe della discussione sembrato che si andasse a parlare di casi particolari che io personalmente non conosco. Comunque, letta la mozione presentata dai consiglieri dell'UDC, prendere degli spunti positivi per la discussione e per i lavori del Consiglio Comunale. Io penso che in un comune che è il terzo più grande d'Italia, che ci stanno centinaia di casi particolari, voglio dire, non improntare la discussione su certi casi particolari. Particolari o delle frazioni eccetera, mentre guardare il tutto con criteri generali che riguarda tutto l'intero comune di Fabriano. Per cui, ritenendo che è vero che il piano regolatore è datato di 19 anni e che quindi magari la realtà del 1990 è diversa da oggi, è vero che sono mutate le esigenze delle persone, è vero pure che molti cittadini hanno chiesto di prendere di modificare certe previsioni dello strumento urbanistico, è vero anche che sono state apportate molte varianti, modifiche al piano regolatore, tra cui quelle delle aree PEP e PIP che abbiamo detto prima, e è vero che in questo particolare momento vanno tenute in considerazione le richieste dei cittadini. Ritengo che questo problema deve essere affrontato nella sua generalità, per cui penso che questa discussione deve essere affrontata all'interno del consiglio comunale e con il contributo di tutti quanti. Per cui io ho predisposto un emendamento a questa mozione, che ha sottoscritto anche il presidente della commissione Evasio Menghi e il mio capogruppo, che appunto prendendo in termini positivi i contenuti di questa mozione ho presentato questo emendamento per fa sì che questo problema sia esaminato all'interno del Consiglio Comunale, che il Consiglio Comunale dia proprio mandato al Sindaco e alla Giunta di mettere mano, non nel caso o nei casi specifici oppure dei casi di poco conto, ma con criterio più generale. Per cui, se me consentite, vorrei rileggere questo emendamento, che praticamente ho ritrascritto la mozione presentata all'UDC sulle sue linee, ma con contenuti diversi, diciamo. I sottoscritti consiglieri comunali propongono al Consiglio quanto segue. Premesso che il piano regolatore generale di Fabriano è stato approvato circa 19 anni fa e che nel frattempo lo stesso è stato mutato da innumerevoli varianti, che le esigenze della popolazione amministrata in questi anni è completamente mutata, che molti cittadini da anni hanno presentato domande in comune tendenti a far modificare per i propri terreni la previsione urbanistica del PRG, che in questo momento di crisi economica non appare corretto non considerare le richieste dei cittadini. Ciò premesso, il Consiglio Comunale demanda alla commissione competente di esaminare le richieste inoltrate ai cittadini per poter studiare le modalità e i criteri possibili di intervento, i quali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. E qui ci potremmo mettere anche una data, entro il, i quali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. Dunque, questo emendamento che diciamo se i proponenti della mozione possono accettare oppure con il contributo del Consiglio Comunale subemendarlo come vorrete, è una cosa aperta, diciamo. Prima che presento questo documento al Presidente, vorrei anche dire, che mi sono dimenticato prima, che all'interno della Commissione Setto del Territorio, di cui faccio parte come supplente, diciamo, abbiamo affrontato questa discussione, ma ci siamo trovati divisi di come intervenire, cioè eravamo tutti concordi per dire c'è bisogno di intervenire, ma non ci siamo trovati concordi nel dire come intervenire. Per cui ecco questa esigenza, tra l'altro, che è stata anche oggetto di discussione nell'apposita commissione.
Allora, la parola al consigliere Galli.
Sì, grazie. Riferimento all'emendamento adesso presentato rende sostanzialmente vuoto l'intervento che avevo programmato, l'intervento volto alla necessità dell'approfondimento urbanistico. Chiaramente questa è un'esigenza manifestata da diversi cittadini che va valutata in ambito generale urbanistico, non legato a singole situazioni o problematiche che siano risalenti, capito, ad altre questioni. Quello che è fondamentale è che i mutamenti urbanistici tengano conto realmente delle nuove esigenze, delle nuove situazioni economiche del territorio. Questo è l'aspetto fondamentale. E dunque io credo che sull'emendamento, così come formulato, salvo qualche integrazione di carattere tecnico e anche soprattutto di durata, così come è stato già indicato, ritengo che sia lo strumento giusto per recepire questa esigenza che viene manifestata ormai da anni da diverse persone. Dunque, un concetto di perequazione urbanistica è l'aspetto praticamente cruciale al quale si va a fare riferimento. Danni di carattere erariale non ce ne sono, nella misura in cui le cose vengono valutate con la dovuta ponderazione. Dunque si tratta di intervenire nell'ambito del territorio complessivo e fare tutte le valutazioni non soggettive, oggettive, le valutazioni realistiche, per capire se quell'ambito territoriale in cui si interviene è meritevole di essere mutato, non perché lo chiede il cittadino, a favore o contro, ma perché realmente la situazione urbanistica è quella che viene indicata. Se lo è meritevole di essere accolta, se non lo è e che è tra virgolette strumentale o speculativa, non va accolta. Tutti i casi che come gruppo abbiamo praticamente evidenziato sono casi palesi di situazioni non sfruttabili urbanisticamente, quantomeno non sfruttabili in questo contesto, e in quanto tali gravano inutilmente su situazioni praticamente anche interessanti da un punto di vista sociale, pensionati o quant'altro, che pagano praticamente l'ICI per un qualcosa che non realizzeranno. Dunque credo che, ecco, impostato per come l'abbiamo impostato, salvo lievi modifiche, sia questa la strada da continuare. Grazie.
Grazie consiglieri Galle, la parola al consigliere Bellucci. Consigliere Bellucci è assente, quindi viene posticipato, la parola al consigliere Tini. Consigliere Tini, io le ho già dato la parola, e Lucio ha detto è assente, viene posticipato e viene data la parola al consigliere Tini.
E lui l'aveva fatto casino questo.
È il consigliere Galli che la sta facendo confondere.
Allora, io sono d'accordo con, ossia per quanto, quanto ci riguarda come gruppo UDC, e noi accettiamo l'emendamento annunciato da Crocetti, però senza che mi metta a fare subemendamenti, Crocetti. Io adesso, se già l'ha acquisito il Presidente, sarebbe stato il caso di fare una modifica prima di presentarlo, se no faccio subemendamenti. Io ritengo che manchi due cose, visto che tu hai detto è vero questo, visto che la nostra mozione è stata quasi completamente recepita, e questo, di questo sono contento. Il Sindaco ha fatto un intervento che in larga parte condivido, perché qui non si vuole andare a creare sconcassi alla cassa del Comune, su questo siamo d'accordo anche noi. Però quello che manca, se non mi ricordo male, perché non ce lo manco sotto mano questo emendamento, quello che manca, io aggiungerei in fondo, non so il punto, con particolare riferimento, la commissione fa tutto, per carità, sono d'accordo, però io come consiglio comunale vi dico, con particolare riferimento alle aree che con recenti sentenze della giustizia amministrativa sono state assoggettate ad ICI, seppur sprovviste dei passaggi urbanistici per poter concretamente edificare. Questo passaggio mi sembra che è un rafforzativo delle aree seppur sprovviste, e aggiungerei oltre a questo una scadenza di termini, ossia sta commissione a settembre, a ottobre, a novembre, ci vorrà portare qualcosa in consiglio comunale di concreto, fissare una data, non dico domani mattina, ma non dico manco il 2010, manco il 2011, insomma, ecco. Ecco, perciò se i proponenti l'emendamento sono d'accordo di integrare l'emendamento stesso con queste due cose, facciamo prima, se no, Presidente, mi riservo di presentare subemendamenti all'emendamento. Grazie.
Grazie consigliere Tini. La parola prima, un attimo solo, Menghi, se il consigliere Crocetti che ha proposto l'emendamento, no, consigliere Menghi, solo un secondo, perfetto, se parla a microfono aperto riesco a sentirla, altrimenti... Parla lei, la parola al consigliere
Menghi. Io dichiaro l'accoglimento della proposta testé fatta dal consigliere Tini, quindi perveniamo, se siamo d'accordo, alla stesura di un unico emendamento concordato, mi auguro. Fermo restando, anch'io sono della stessa opinione, che una volta esaminati i casi di richiesta
debba essere conferito al Consiglio Comunale il ruolo che deve avere, e quindi decidere, la decisione deve spettare al Consiglio Comunale, non alla commissione competente che farà un esame di merito sulle singole richieste, altrimenti naturalmente va a invadere anche un campo che non è suo, insomma, e questo non credo che sia possibile svolgere la propria azione nella sfera di competenza. Aggiungo anche un'altra cosa, la sento e la dico, che noi ci troviamo in una fase abbastanza confusa dell'attuazione dello strumento urbanistico vigente, e che questa è un'opinione strettamente personale, ma non solo personale, tra l'altro espressa anche in commissione a maggioranza, si ravvisa la necessità di pervenire ad una rivisitazione dello strumento vigente, anche per le mutate condizioni di Fabriano, tutto il quadro socio-produttivo sta modificando, sta cambiando, e quindi Tini modifica anche il quadro delle frazioni, perché tra non molto dovremo regolare i conti con il nuovo e abbandonare probabilmente molto del vecchio. Ora che si passi, come io penso, alla variante generale del piano regolatore, o come altri alla variante generale del piano regolatore, o per venire alla attivazione di idee strutturali rapportate al nuovo, ma ancora non al tutto al nuovo, anche perché siamo in assenza di una legge regionale, e evidentemente questo è un altro discorso, ma nella fase transitoria abbiamo bisogno di riempire o comunque sgombrare o rimuovere i casi naturalmente che ci sono, e la situazione che ci lascia anche il vecchio piano regolatore, di cui io personalmente ritengo che sia largamente superato.
Grazie consigliere Rossi, la parola al consigliere Menghi, chiedo scusa, la parola al consigliere Rossi.
Grazie Presidente, io sono stato stimolato ad intervenire in base all'ultimo intervento, quello del consigliere Menghi, con il quale io sono d'accordo su quello che ha detto. Noi abbiamo una realtà di Fabriano che sta mutando, che è in cambiamento continuo, e sicuramente diverso Fabriano rispetto a quello che era anni precedenti. Ritengo anche che lo strumento del piano regolatore che è attualmente vigente sia sostanzialmente sia appunto un piano che ormai è un po' stantio, vecchio, e sarebbe giusto che venga riformulato. Ora chiaramente aspettiamo leggi regionali sull'urbanistica, aspettiamo queste situazioni, però credo che un dibattito sulla costruzione di un piano idea, quindi di una nuova idea per lo sviluppo della città, dove noi vogliamo andare, anche dato il fatto che alla luce anche della crisi e la chiusura dell'industria e tutto quanto, anche lo stesso piano strategico viene in un certo senso superato, ritengo che questa sia una priorità dell'amministrazione che appunto debba essere fatta. Quindi sono d'accordo con quanto sostenuto il consigliere Menghi e spero che ci si dia da fare in questa direzione il prima possibile.
Grazie consigliere Rossi. Allora, è pervenuto l'emendamento del consigliere Crocetti che ha accolto le integrazioni apportate dal consigliere Tini, per cui è necessario riprendere anche in questo caso il parere tecnico. Do lettura in modo tale che sia chiaro per tutti, non avendo i singoli consiglieri a disposizione la versione finale. Allora, l'emendamento è sottoscritto: i consiglieri comunali propongono al Consiglio Comunale quanto segue. Premesso che il piano regolatore generale del Comune di Fabriano è stato approvato circa 19 anni fa e che nel frattempo lo stesso è stato mutato da innumerevoli varianti, che le esigenze della popolazione amministrata in questi anni sono completamente mutate, che molti cittadini da anni hanno presentato domande in comune tendenti a far modificare per i propri terreni la previsione urbanistica del piano regolatore generale, che in questo momento di crisi economica non appare corretto non considerare le richieste dei cittadini. Ciò premesso, il Consiglio demanda alla commissione competente di esaminare le richieste inoltrate dai cittadini per poter studiare le modalità ed i criteri possibili di intervento, con particolare riferimento alle aree che con recenti sentenze della giustizia amministrativa sono state assoggettate a ICI, seppur sprovviste dei passaggi urbanistici per poter concretamente edificare, i quali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale entro il mese di novembre 2009. Firmato Crocetti, Menghi, Balducci e presuppongo anche Tini, che ha integrato l'emendamento. Questo, la lettura dell'emendamento testé fatta, sostituisce l'emendamento presentato dal consigliere Crocetti e pertanto automaticamente, se approvato, rappresenta la sostituzione con quale ordine del giorno della mozione presentata al gruppo DC. Se non ci sono richieste specifiche, passiamo direttamente alla votazione dell'emendamento e pertanto della mozione presentata. Consigliere Urbani fa richiesta di una copia dell'emendamento, è difficile l'interpretazione della grafia, comunque le facciamo una fotocopia immediata. Allora, passiamo alla votazione, dichiaro aperta la votazione. Giuseppe Pucci assente. Galli assente. La votazione è chiusa. Presenti 24, favorevoli 24, astenuti 0, contrari 0. Prego un attimo di silenzio per cortesia. Allora, l'emendamento presentato dai consiglieri maggioranza e minoranza sulla mozione all'ordine del giorno al punto 26 è stata approvata. Chiedo un attimo di cortesia, se Guido Latini riprende il posto, anche Santina Tassi, perché dobbiamo fare due cose. La prima è che dobbiamo procedere rapidamente alla votazione dell'immediata esecutibilità dell'atto della proposta 92 che avevamo approvato all'unanimità in precedenza, perché abbiamo cambiato i presidenti e poi ci siamo dimenticati di l'immediata esecutibilità dell'atto. Quindi, per chi non ricordasse quanto all'oggetto, chiedo scusa al sindaco, far silenzio, la ringrazio. Di quanto all'oggetto della proposta 92 era l'ampliamento del fabbricato sito nel capoluogo della ditta Ragni.
quindi do immediata apertura della votazione. La votazione è aperta. Allora, Bellucci assente, quindi se lo cancelli. La votazione è chiusa, presenti 23, favorevoli 23, astenuti 0, contrari 0. Un attimo, silenzio. Carmenati, per cortesia. Carmenati, professore Armezzani. No, chiedo, ecco, professore, sto parlando di altre cose. La parola al consigliere Tini, che aveva un attimo la comunicazione riguardo il procedere dei lavori del consiglio questa sera, che ricordo è un consiglio esclusivo sul bilancio.
No, volevo chiedere al consiglio comunale un attimino, perché no, l'hai chiusa la votazione, Roberto.
Bonafoni, per favore, se
volevo chiedere al consiglio,
non capiamo e dobbiamo spiegare 10 volte. Prego, consigliere Tini.
Grazie, presidente. Allora, io chiedo al consiglio comunale, poiché l'ordine del giorno che c'è stato oggi recapitato recita che alle ore 14:30 dovrebbe riprendere la sessione di rendiconto, noi come gruppo dell'UDC abbiamo un impegno politico a quest'ora e chiedo cortesemente se si può posticipare di un'ora l'inizio dei lavori alle 15:30 invece che alle 14:30. Perché chiedo di posticipare l'inizio, tanto alle 14:30 non cominciavate sicuro, però 15:30, ecco un attimino, ecco.
Allora silenzio, scusate,
io volevo finire, volevo capire se la maggioranza si è d'accordo o non si è d'accordo. Grazie.
Allora, il consigliere Tini richiede che per ragioni di organizzazione politica in questo momento. Va bene, silenzio per favore, per necessità politiche chiede la posticipazione del consiglio alle 15:30. Adesso il consigliere Balducci ha comunicazione a riguardo.
Sì, una comunicazione come quella di Tini, noi anche per un altro impegno politico vorremmo e chiediamo che la seduta del consiglio si chiudesse alle 7:15, insomma, ecco, per le 7 abbiamo questo impegno. 6:15, 7, ecco. Ok. E poi? Ok.
Allora, un attimo, Carmenati, scusami. Allora, passiamo, io metto direttamente in votazione, se siete tutti d'accordo. Allora, la proposta di posticipare l'inizio dei lavori della sessione di bilancio alle ore 15:30 e l'anticipo della chiusura alle 19:10, alle 19:00, della sessione di oggi pomeriggio. Quindi votate, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 22, favorevoli 22, astenuti 0, contrari 0. Le modifiche all'orario della sessione pomeridiana sono state accolte. La seduta, sono le 13:07, la seduta è chiusa.